Dunque, Perugini Alessandro, avvocato Terragna, in sostituzione. Poggi Anna, avvocato Pruzzo, chiamo avvocato San Bugaro di ufficio. Doria Oronzo, avvocato Pischedda, chiamo avvocato Pasqui di ufficio. Cimino Ernesto Pelliccia Bruno, avvocato Curcuruto, anche in sostituzione dell'avvocato Refici. Gugliotta Antonio, avvocato Vaccaro, chiamo avvocato San Bugaro di ufficio. Valerio Franco, avvocato Pasqui, presente. Maida Daniela, avvocato Paliaga, chiamo avvocato Terragna di ufficio. Braini Gianmarco, avvocato Condi Podero. Allora, quindi mettiamo d'ufficio. Come si chiama? Mi può ripetere il nome, avvocato? No? Grazie. Poi Barucco Pier Matteo, avvocati Vercellotti e Ferrero. Avvocato Giacomini di ufficio. Allora, Tarascio Aldo, avvocato San Bugaro, presente. Talu Antonello, avvocato Savi, sostituito avvocato Calzetta. Arecco Matilde, avvocato Grillo. Allora, sostituisce. Parisi Natale, avvocato Bogliolo. Vabbè, per ora mettiamo d'ufficio avvocato San Bugaro, poi. Turco Mario, avvocato San Bugaro, presente. Ubaldi Paolo, avvocato.
È presente Turco?
Allora mettiamo. Sì, comunque era già presente. Poi, Ubaldi Paolo, avvocati Giacomini e Junca, presente l'avvocato Giacomini, anche in sostituzione. Poi Piscitelli, Multineddu, Russo, Furca, Ciceroni, Fonicello, Avoledo, Pintus, Romeo e Mura. Benissimo. Poi Mancini Diana, avvocato Franzosa, chiamo avvocato Pasqui di ufficio. Salomone Massimo, avvocato Scopesi, sostituito avvocato Terragna. Gaetano Antonello, avvocato Mascia, chiamo avvocato Terragna di ufficio. Pigozzi Massimo, avvocato Scodni, chiamo avvocato Terragna di ufficio. Amadei Barbara, avvocato Gallo. Incoronato Alfredo, avvocato. Cerasuolo Daniele, avvocato Simeone. Poi Incoronato Alfredo, avvocato Avitabile. Però dice che sta lontano. Allora mettiamo avvocato San Bugaro di ufficio. Patrizi Giuliano, avvocato Rossi. Siamo avvocato Calzetta di ufficio, poi Fornasiere Giuseppe, Tolomeo Francesco e Nurchis Egidio, avvocato Celasco, siamo avvocato Pasqui per tutti e tre, poi Mulas Marcello, avvocato Iavicoli, Amoroso Giovanni e Sabia Colucci Michele, avvocato Fragalà, siamo avvocato Pasqui per entrambi, Toccafondi Giacomo, avvocato Vaccaro, chiamo avvocato San Bugaro di ufficio, Amenta Aldo, avvocato Iavicoli, Mazzoleni Adriana, avvocati Amodio e Bassi, avvocato Terragna di ufficio, Sciandra Soni, avvocati Guercio e Cecon, chiamo sempre avvocato Terragna di ufficio, Zaccardi Marilena, avvocato Iavicoli, avvocato Tulino. Poi responsabili civili, Ministero Interni, Giustizia e Difesa, avvocati Novaresi e Pugliaro. Poi parti civili, avvocato Auditore per Di Biaso, avvocato Agustoni per Aldiman, avvocato Ballerini per Sesma, avvocato Bigliazzi per De Vito, Pasolini e Schmider presente, avvocato Brezigar per Marchiò e Maffei. Avvocato Caffiero per Inrich e Hubner, avvocato Canestrini per Bedino, Claudio, Oglun, Ruber, Olson e Svensson, avvocato Caranzano per Bersano e Santoro, avvocato Casadei per Manganaro, avvocato Casagrande per Arrigoni, Benetti, Lauriola, Repetti. Avvocato Costa per Martensen, avvocato Crisci, per Amodio, Callerico, Chianti, Demuno, Della Corte, Marozzi, Morone, Pignatale, Tabac, avvocato D'Addabbo per Battista, Bistacchia, De Floro, Gripaudo e Tangari, avvocato D'Amico per Aveni, Simone e Perrone, avvocato di San Sebastiano per Devoto, avvocato Dozzo per Rossomando Angelo, avvocato Faure per Pazche, avvocato Ferrari per avvocato Fiorini per Wagenstein, avvocato Fossati per Brauer e Zoiner, avvocato Frisone per Arecco, avvocato Gamberini per Doring. Frisone non c'è. Gamberini c'è, avvocato Passeggi, avvocato Giannelli per Alfarano, avvocato Passeggi anche per Giannelli, avvocato Grillo per Cairoli, avvocato Guiglia per Gatterman, Cress e Zeace che è presente, avvocato Hoffman per Natrat, avvocato In Sabato per Camandona, avvocato La Macchia per Fornasiere e Rostellato, avvocato Lamma per Arculeo, Ferrazzi, Manganelli, Varguarnere e Gagliastro, avvocato Lerici per Boncard, Le Buffin, Via Dubreuil, avvocato Lungarini per Lungarini, avvocato Malossi per Herman, sì. Avvocato Maltagliati per Azzolina, Schenone, Di Pietro, sostituita all'avvocato Conti, avvocato Conti per Fassa presente, avvocato Menzione per Benino, Andrea, Delfino, Ghiviziani, Merlini, Serani e Massagli, avvocato Micali per Subri, avvocato Miraglia, Raffaele per Berti, avvocato Vassallo per Allueva, avvocato Moser per Vaise, avvocato Multedo per Lupi e Baringhaus, avvocato Nesta per D'Avanzo, avvocato Novaro per Ciccaro, Endel, Franceschin, Graf, La Rochella, Vallo, Tero, Percivati, Bertacchini, Flagelli e Jäger, avvocato Pagani per Bartesaghi, Gallo, Sara, Blair, Buchanan, Doherty, McQuillan, Bont, Bartesaghi, Enrica, Gallo, Gandini, avvocato Partesotti per Partesotti, avvocato Passeggi per Scuscaro, Samperi, Fonunger, presente? Sì, Passeggi è presente, sì. Avvocato Pastore per Sciatti, Duman e Gol, avvocato Guiglia, avvocato Pinto per Rossomando Massimiliano, avvocato Porcile per Anner di Bussetti di Maddalena e Ruggero, avvocato Roccatti per Nebò, avvocato Rossi per Gelo e Treiber, anche per Rossi, avvocato Vigliazzi, avvocato Roveta per Borgo, Carchere, Alessandro, Gabriele e Dionisi, avvocato Sabattini per Guidi, avvocato Sacco per Giovannetti, avvocato Sandra per Scala, Schleiting e Tomelleri, avvocato Sodani per Menegon e Spingi, avvocato Stramignoni per Persico, avvocato Taddei per Lacuni, Cuccado, Ighina, Passiatore e Fister, avvocato Tambuscio per Lorente, Balbas, Bruschi, Di Genti, Fedis, Marcheglio, Madrasso e Moret, avvocato Tartarini per Schreiter, Cucco Marino, Scordo, Breuer, Managhe, Heigl, Wiggers, Zapatero e Germanò, avvocato Trucco per Bodumer e Luti, avvocato Vano per Nogueras. Bene. Allora, oggi erano previste le aringhe della difesa Tarascio, Talu, Parisi, Turco e Ubaldi e Ebraini. E come dico? E facciamo il 20 maggio, forse quella meno pesante. Vabbè, allora il Tribunale, su istanza dell'Avvocato Tulino in sostituzione dell'Avvocato Condipodero, differisce l'intervento di detto difensore nell'interesse dell'imputato Braini all'udienza del 20 maggio. Ore 9:30. Manda alla cancelleria di comunicare il rinvio. Sì, è copia del verbale all'avvocato Condipodero. Ecco, chi vuole prendere la parola per primo?
Siamo già d'accordo in questo senso, per cui io assisto gli ispettori Turco e l'ispettore Tarascio. Sono imputati l'ispettore Tarascio, capo 33, e l'ispettore Turco del capo 37. E in particolare Tarascio, in quanto facente parte della squadra Valerio, quindi la prima squadra del 20 luglio del 2001, e l'ispettore Turco della seconda squadra, diciamo, ispettore Maida, dello stesso giorno 20 luglio. La loro imputazione è particolare, nel senso che il Tarascio è chiamato a rispondere per la sola posizione in cella assunta da parte di alcuni fermati, invece l'ispettore Turco, oltre che per la posizione assunta, risponderebbe anche per il cosiddetto transito dalle celle alle varie strutture successive. Questa è la motivazione per le quali sono chiamati a rispondere i due miei assistiti. Io vorrei però preliminarmente dire due cose in ordine al fatto che questi miei imputati sono chiamati a rispondere di questi reati, però in questo processo sono stati chiamati anche in maniera assai diversa e sono stati chiamati al pari degli altri con espressioni che io giudicherei ingiuriosi nei confronti di persone che hanno servito lo Stato fino a oggi, almeno Tarascio, perché Turco ormai è in pensione. Sono stati sentiti chiamati, li hanno chiamati torturatori, perché quello che hanno detto sia la Procura che le parti civili è che questi, quindi anche quelli che fanno parte del primo gruppo di soggetti transitati a Bolzaneto, quindi nella fascia oraria iniziale, sono stati chiamati torturatori per le motivazioni che in memoria il Pubblico Ministero ha indicato, ma particolarmente torturatori sono stati chiamati dalle parti civili. Io mi ricorderò per sempre, credo, quello che una collega romana di parte civile ha sostenuto in riferimento a tutti, quindi compresi questi imputati, sostenendo che questi sono torturatori, sono i figli del terrorismo, nel senso che sono quei poliziotti che, così come nell'epoca del presunto terrorismo, così disse la collega Crisci, presunto terrorismo, la polizia torturava, analogamente costoro hanno torturato. Tarascio, sei arrivato? Tarascio. Quindi dicevo, anche questi quindi sono torturatori, figli della polizia degli anni del presunto terrorismo, l'espressione è stata questa, presunto terrorismo, epoca nella quale quindi i poliziotti torturavano, e oggi a Bolzaneto, secondo la collega di parte civile, si è verificata la stessa cosa. Ma non è solo questa l'espressione che io giudico ingiuriosa, proferita nei confronti dei miei assistiti, che ripeto sono quelli che hanno svolto servizio il venerdì 20 luglio. Sono stati chiamati traditori dalla pubblica accusa e traditori anche dalle parti civili. Traditori perché traditori? Perché hanno tradito la loro funzione, perché hanno tradito la difesa, hanno tradito la collettività. Quindi queste persone sono dei traditori, secondo l'accusa. Non solo questo, sono anche stati chiamati approfittatori, perché si dice che dal G8, da quei fatti del 20 luglio nel caso specifico, queste persone hanno tratto dei vantaggi, sono stati dal punto di vista carrieristico promossi, hanno avuto delle fortune collegate a quei fatti. Tanto per sgommare il campo, le promozioni non vi sono state, o chi è stato promosso lo ha avuto la promozione perché gli spettava di diritto, essendo dipendenti pubblici, fin quando lavorano per lo Stato non si poteva di certo congelare la loro posizione. Non è il caso dei miei assistiti, che ripeto sono stati, uno è in pensione, l'altro Tarascio è in servizio, fra l'altro Tarascio persona particolarissima, essendo soggetto che è il padre fondatore del sindacato di polizia, della polizia in generale, quindi è soggetto che anche politicamente si schiererebbe in una certa area politica, è stato accusato anche lui di essere un traditore, lui che è colui che ha formato il sindacato di polizia. Poi sono stati chiamati incompetenti professionalmente. Leggendo la memoria dell'avvocatura si dice che queste persone erano tutte impreparate a quella che è stata l'esperienza del G8, quindi sono persone dal punto di vista professionale incompetente, quindi sono torturatori, sono approfittatori, sono traditori e sono incompetenti professionalmente. Questo è quello che è stato detto di queste persone, ma non solo questo. Io in questa vicenda ce l'ho particolarmente con lo Stato, nel senso che con coloro che rappresentano l'amministrazione di questi poliziotti qua imputati. L'avvocatura vi ha rassegnato le conclusioni tirandosi fuori da questa vicenda, dicendo: noi avvocatura, oltre a chiedere scusa a tutti per questa vicenda, sicuramente non chiediamo scusa ai nostri dipendenti. Anzi, diciamo che i nostri dipendenti sono coloro che hanno sbagliato. L'avvocatura, anticipando quello che può essere un giudizio da parte del Tribunale, ha detto delle cose ancor peggio. Ha detto: si è interrotto il nesso organico, costoro sono responsabili. Sono responsabili e pagheranno loro in prima persona quelle che sono le conseguenze di questa vicenda del G8, ma non solo. L'avvocatura aveva detto: noi avvocatura siamo schierati da una parte per sbaglio, perché il governo non ci diede la delega per costituirci parte civile, se no ci saremmo costituiti parte civile. Contro chi? Contro gli imputati di questo processo, quindi contro coloro che rappresenterebbero i loro figli, coloro che sono parte organica della loro amministrazione. Vi hanno anche detto, sempre l'avvocatura, che questo disastro del G8 è nato per colpa di altri, di schieramenti politici. Vi ha esortato l'avvocatura a essere sereni nel giudizio, dicendovi comunque contemporaneamente: signori, però noi non c'entriamo nulla. Questo è il panorama che si è creato in questo processo. Ma io vorrei anticiparvi una cosa, prima di parlare del merito, che poi è la cosa principale di questo processo. I miei assistiti, che non si reputano né torturatori, né approfittatori, né incapaci professionalmente, questo processo fino in fondo lo affronteranno. Voi li assolverete perché dovete assolverli, perché necessariamente andranno assolti. Ma nel caso opposto, io già fin d'ora vi dico che i miei assistiti, anche in caso di condanna, proseguiranno, non accetteranno la prescrizione. Io già in sede di udienza preliminare al GUP in allora dissi appunto questo, che la prescrizione è una iattura anche per coloro che in questo processo si reputano innocenti, per persone che in questo processo non potranno mai affrontare lo sguardo altrui dicendo: tu sei un torturatore. Non potranno. Queste persone il processo fino in fondo lo affronteranno oggi, lo affronteranno col vostro giudizio, e se ci sarà bisogno andranno in appello, andranno fino in fondo. La prescrizione non li riguarda affatto, queste persone sono innocenti, sono stati chiamati in questo processo sol perché. Qui vi si apre una parentesi ulteriore: queste persone iniziarono il loro iter processuale con una qualifica diversa, non vennero qualificati imputati originariamente, la procura li qualificò persone informate sui fatti, tant'è vero che in origine il processo a loro carico non vi era, erano dei testimoni che dovevano quindi riferire e dare informazioni alla procura su quelli che erano gli accadimenti avvenuti a Bolzaneto nei giorni in questione. Nacquero così e la loro posizione poi si trasformò da persone informate sui fatti a indagati. Si trasformò così perché il sospetto che ha la difesa è che la procura voleva tramite loro ottenere forse delle giuste informazioni. La procura ha fatto il suo compito, ha cercato coloro che autori materiali dei fatti venissero ad essere individuati, quindi forse ha cercato tramite anche persone quali i miei assistiti di capire loro tramite se eventualmente loro fossero stati in grado di fornire indicazioni su coloro che avessero svolto delle azioni. Loro non sono in grado di fornire queste informazioni e oggi si trovano ad essere imputati di questo reato in questo processo dove esecutori materiali dei fatti, a ben guardare, tolta l'infermeria, ve ne sono solo 8 persone imputate sui fatti. Di questi 8 persone imputate sui fatti materialmente avvenuti non vi è nessuno riconducibile, ricollegabile a quelle che sono state ipotizzate come squadre appartenenti all'uno o all'altro sottufficiale o squadra della quale l'uno o l'altro sottufficiale avesse la disponibilità e avesse la responsabilità. Anche questa è una stortura del sistema. Valerio, Maida, Tarascio, Turco, ognuno secondo l'accusa, poi vedremo che così non è, ha a disposizione delle squadre che opereranno le azioni vessatorie di cui si parla, nessuno di questi è imputato. Questo perché? Perché non hanno avuto, secondo me, la procura, la collaborazione, ha trovato un muro di omertà, non è omertà, se costoro nulla sapevano, nulla potevano dire. Questo è il quadro, quindi queste persone che, ripeto, hanno avuto quelle qualifiche, che sono state così indicate, che non ci stanno a questa posizione, non ci staranno fino in fondo, come poc'anzi vi ho detto, sono estranei a qualunque tipo di accadimento che loro è stato contestato. Questa è la premessa che io volevo svolgere prima di affrontare nel merito la vicenda. Volevo affrontarla perché io credo che sia corretto sentire anche questo. Giudico scorretto aver sentito delle espressioni così forti. Questo è stato un processo calmo, dove le parti contrapposte sono state contrapposte, ma con serenità, perché è giusto che sia così. Io non giudico corretto il fatto che si dica al Tribunale di stare attenti nel risolvere la questione, che si dica al Tribunale da parte di una delle parti di questo processo che questa sentenza sarà importante dal punto di vista politico. Il Tribunale non è organo politico, il Tribunale deve solo decidere in base a quelle che sono le prove e la responsabilità dei singoli soggetti che hanno svolto azioni in questo processo, se alcuni di questi soggetti hanno di fatto commesso le azioni per le quali sono state imputate. Punto. Non è organo politico. Non si può dire, come è scritto in qualche parte dall'avvocatura, credo sempre, il fatto che questa sentenza produrrà la possibilità che vengano formate commissioni di inchiesta o altro. Non è questo il compito del Tribunale. Il Tribunale deve solo ed esclusivamente valutare le prove e in base a quello, al di là di ogni ragionevole dubbio, dire tu sei colpevole e tu non sei colpevole. Questo è il compito. Non ha bisogno di esortazioni il Tribunale. Lo sa già che questo è il compito. Lo sa per tutti i processi, non solo per questo. Questo non è un processo diverso dagli altri, questo è un processo come gli altri, nonostante di quello di cui si parla. Le parti civili di questo processo sono parti civili, quelle che chiedono quattrini. La parte civile ha questo compito, non è organo politico, non è parte politica di questo processo, è una parte del processo che ha un interesse di natura economica, tant'è vero che vi chiede dei quattrini alla fine. Questo è il processo: imputati, parte civile, responsabile civile, procura, tribunale. Le parti sono queste, il tribunale serenamente dovrà alla fine, all'esito, dire c'è responsabilità soggettiva, non oggettiva, su quello che è successo. Dovrà dire Turco e Taraccio, nel caso che mi riguarda, sono responsabili perché tu accusa, mi hai dimostrato che sono colpevoli, tu difesa, non mi hai portato nessun elemento da quale trarre l'argomento opposto. Questo sarà il compito, nient'altro. Non dovrà dire altre cose, ovvero se le dirà non potranno incidere sulla posizione, sulla responsabilità eventuale che i singoli soggetti saranno indicati quale portatore. Questa è la premessa di fondo. Svolta la premessa di fondo, è chiaro che occorre parlare esclusivamente del processo, quindi verificare perché Turco e Taraccio, secondo l'accusa, sono responsabili. Le due posizioni sono diverse perché riguardano due fasce orarie diverse della stessa giornata. Fasce diverse, la più complicata solo apparentemente è la posizione che riguarda Turco, la più semplice, sempre solo apparentemente, è quella che riguarda Taraccio. Appunto per questo motivo, di quello che è l'apparenza e quello che è la realtà, io invertirò l'ordine, prima parlerò di Turco e poi di Taraccio, perché la posizione Turco, che è apparentemente la più complicata, in realtà è la più semplice. E la più semplice perché? Perché Turco, perché è chiamato qui a rispondere, viene qualificato a 3, livello intermedio nella scaletta che il pubblico ministero ci ha fatto di quelle che sono le responsabilità, quindi vi sono gli apicali, vi sono gli intermedi, vi sono appunto gli A3 che sono costoro e quindi vi sono poi le truppe, la bassa forza. A proposito di questi A3, si dice perché loro dovrebbero essere responsabili. Lo sono, secondo quello che dice e scrive la Procura nella memoria che è stata depositata, lo sono perché per il grado rivestito sono ispettori e questo va bene. Per la qualifica sono pubblici ufficiali e questo va bene. Poi altri due presupposti sono fondamentali affinché il soggetto chiamato a rispondere venga ad essere alla fine ritenuto responsabile, perché ha ottenuto un ordine di affidamento dell'incarico alla vigilanza e poi perché ha svolto quella vigilanza per un lasso di tempo considerevole, che è quello che la Procura ha indicato quale corrispondente al famoso turno di servizio. Il tempo quindi è il primo, uno degli elementi che riguarda l'aspetto psicologico. L'ordine di affidamento di vigilanza riguarda la condotta materiale appunto svolta. Sotto l'aspetto temporale, anche in questo caso il turno di servizio è 19:24, la dottoressa Maida è il caposquadra che staziona alla Fiera del Mare, alle ore 23 riceve l'ordine dalla dottoressa Terenzi di spostarsi a Bolzaneto e quindi la dottoressa Maida col suo contingente formato da 20 persone, alle sue dipendenze 4 sottufficiali e la truppa di cui si parlava, si sposta a direzione Bolzaneto. quindi intorno alle 23:30 il gruppo, il contingente della Maida arriva a Bolzaneto, ovvero sia qualcuno si era già recato a Bolzaneto, aveva scaricato dei fermati e ritornato indietro e poi insieme alla Maida fece retromarcia per tornare a Bolzaneto. Quindi diciamo che l'orario di interesse è quindi dalle 23 circa all'ora in cui la Maida e la sua squadra tutta fece rientro in sede, quindi intorno alle ore 3:30. Sotto l'aspetto temporale quindi non ci siamo, perché le 6-8 ore indicate dalla Procura quale elemento a base per formarsi il convincimento della responsabilità, anche in questo caso non sussiste perché il tempo a disposizione presso la caserma fu ridotto. Ma non è questo il vero problema in relazione al Turco e quindi alla sua posizione. Abbiamo detto che uno dei presupposti fondamentali è l'ordine di affidamento dell'incarico di vigilanza da parte dei comandanti e quindi il conferimento dei rispettivi poteri e l'assunzione dei relativi oneri. Ho letto il brano della memoria del pubblico ministero. Quindi che cosa occorre? Occorre che la dottoressa Maida, che si sposta e arriva a Bolzaneto, formi delle squadre, ad ogni squadra attribuisca quale caposquadra l'uno o l'altro sottufficiale e che quindi poi le squadre vigilino le varie celle di competenza. La domanda da porsi è se questo si è verificato oppure no, perché solo questo è il problema, capire se vi è stato un conferimento di potere, se vi è stata vigilanza già a monte, e questo lo ha detto, lo dirà, lo ha detto forse il collega che assiste l'avvocato, la dottoressa Maida, ma non mi interessa. Quello che interessa a me è capire, una volta giunta a Bolzaneto, se vi è stata vigilanza, chi l'ha disposta, chi l'ha effettuata, chi è stato incaricato di svolgerla. Allora, noi abbiamo questo parametro che è quello che ci indica la Procura a memoria, il conferimento di incarico. Quindi la Maida, secondo l'accusa, avrebbe disposto e avrebbe quindi poi fatto svolgere la vigilanza. Ma questo da dove risulta? Quali sono le fonti di prova che il pubblico ministero ha utilizzato a questo fine? Le dichiarazioni di qualcuno? Di chi? Della Maida o di altri? Altri no, sicuramente, perché non vi sono soggetti che possono aver detto o che abbiano detto qualcosa in ordine a questa attività. L'unica fonte originaria è com'è che si svolge a Bolzaneto la vigilanza, cioè la disposizione della mattina della Poggi Crea, in base alla quale le squadre che portavano, che arrivavano, vigilavano, ma in questo caso non siamo neanche qui perché qui la Maida non ha portato nessuno a vigilare, ma dando per scontato tutto questo, occorre che qualcuno ci dica che Turco ha avuto un incarico di vigilare, qualcuno che ci dica che Turco ha avuto una squadra a disposizione, qualcuno che ci dica che c'è una squadra che vigila quella cella dove c'è Turco, che col suo personale lo fa. Beh, la Maida questo non ce l'ha detto. La Maida ha detto negli atti che voi avete acquisito la sua relazione, che è il documento 6.12, e avete acquisito le sue dichiarazioni rese alla Procura in data 7 ottobre 2002, in base a queste dichiarazioni acquisite risulta che la Maida si sposta dalla Fiera del Mare con tutto il contingente, che è la somma di tutto il personale, arriva appunto a Bolzaneto e dispone, secondo quelle che furono le sue dichiarazioni, la mia squadra doveva occuparsi della vigilanza delle persone fermate, la mia squadra, quindi il mio contingente composto da 20 persone deve occuparsi della vigilanza. Non vi è una suddivisione per squadre, non vi è stata un incarico, non vi è stato un conferimento di potere, non vi è stato quindi un incarico conferito al sottufficiale Turco di formarsi una squadra e con questa andare a vigilare. Non c'è. Lo dice la Maida, ma non solo la Maida, lo hanno detto anche i testimoni che il collega che assiste la Maida vi ha fatto sentire, vale a dire l'ha detto anche il Bondesan e la Asti all'udienza del 7 maggio 2007, l'ha detto anche il teste Guarino, udienza 4 giugno 2007. Tutti questi vi hanno detto che non vi sono state le squadre, non vi è stato un frazionamento per squadre, non vi è stato quindi un incarico conferito a qualcuno, non vi è stato questo potere del quale si discute e si dice essere la fonte prima di responsabilità. Il grado c'è, la qualifica c'è, manca questo, manca la certezza che vi sia stato qualche cosa. Turco in questo processo non è stato sentito, ovvero venne sentito nella fase di indagini preliminari quando era testimone, poi non venne più sentito, ovvero non decise di non rispondere. Turco aveva dato una spiegazione sul perché lui non ha fatto nulla. Non vale nulla perché processualmente non sono atti utilizzabili, per cui è chiaro che io ne parlo pur parlé, ma non vale niente. Turco ha detto semplicemente che lui, giunto a Bolzaneto, se ne rimase sul mezzo perché stava male. Punto. Questa fu la sua dichiarazione, che non vale nulla. Però cosa vale in questo processo? Vale la prova certa che Turco ha comandato una squadra. Prova certa, prova, certa è già un passaggio ulteriore, ma uno straccio di prova che ci dica che Turco ha avuto questo incarico. Voi non ce l'avete agli atti, non ce l'avete perché non c'è, perché così non è stato, perché Turco non ha avuto nessun incarico, perché Turco non ha vigilato nessuna cella, perché Turco non ha vigilato nessuno, perché Turco non ha avuto nessuna squadra. Allora, se questo è il presupposto primo per dire che il soggetto che viene qualificato a tre, quindi intermediario, venga ad essere dichiarato responsabile di un reato, in questo caso non vi è nessun elemento per poter dire che Turco abbia commesso il reato di cui si parla. Turco è imputato solo di questo, non è imputato delle singole posizioni, perché la procura nella sua memoria sempre ha detto: non sappiamo noi procura l'abbinamento cella personale che ha vigilato quella cella, e se in quella cella qualcuno ha subito l'ingiuria, la percossa, la minaccia, non possiamo attribuirla a Turco, perché non sappiamo se in quella cella Turco stava vigilando. Quindi la stessa procura non sa se Turco vigilava o meno qualcosa. Non quella cella, se vigilava in generale, è chiaro che ci dice la procura: non so se l'ingiuria lui l'ha permessa, perché la responsabilità di Turco è l'aver non impedito, aver permesso, aver quindi omesso un controllo su qualcun altro che ha fatto qualcos'altro. Questo qualcun altro che ha fatto questo qualcos'altro, che non sappiamo chi è, non sappiamo neanche verso quale cella si è verificato, e neanche sappiamo se Turco era all'interno della struttura a verificare e vedere. In base a che cosa Turco è chiamato quindi a rispondere? In base a quali elementi di prova, secondo il principio iniziale, in base al quale il Tribunale deve condannare solo se ha raggiunto la prova sulla responsabilità? Non vi è niente. Turco arriva a Bolzaneto sicuramente. Alle 23 circa Turco è a Bolzaneto. Che cosa fa Turco dopo? Niente. Turco ci ha detto: rimango sublindato, non vale nulla. Qualcun altro ci dice qualcos'altro? Nessuno. La Maida ci dice qualcos'altro? Nessuno. Gli altri tesi ci hanno detto che Turco comandava una squadra? Neanche questo. A fronte di tutto questo, del vuoto probatorio, Turco deve essere necessariamente assolto dall'imputazione che gli viene ad essere ascritta, perché questa è la condotta della quale lui è chiamato a rispondere. Il 608 in cosa sarebbe consistita in questo caso? Nel non aver impedito che altri facessero che cosa? Davanti a che cosa? Davanti a quale potere? Davanti a quale responsabilità? Davanti a questo vuoto credo che non vi sia margine alcuno per il Tribunale per poter decidere diversamente che per l'assoluzione. Questa è la posizione più semplice nella complicazione. Potenzialmente forse era la più complicata, perché riguarda una fascia oraria in cui più persone sono transitate a Bolzaneto, quindi apparentemente era forse più complicata, in realtà non lo è per le motivazioni che vi ho appena indicato. Quella che forse è più semplice, ma diventa più complicata come posizione, è quella che riguarda invece l'altro imputato che io assisto, vale a dire il signor Tarascio. Perché è quella più semplice, ma diventa più complicata? Tarascio Aldo, in questa vicenda processuale, è chiamato a rispondere con la squadra Valerio. È anche lui un intermedio, quindi anche lui una tre, cioè di quelli che vengono incaricati dalla vigilanza, e questo è un dato pacifico, perché avete acquisito dagli atti la relazione di servizio Valerio e le sue stesse dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari. Il documento è 6.13 e le sue dichiarazioni sono quelle rese in data, lo dico subito, sono state rese in data 30 ottobre 2003, avete acquisito anche le dichiarazioni del Tarascio Aldo, quelle rese sempre alla Procura in data 28 ottobre 2003. Da questi dati si evince palesemente, e nessuno lo ha mai negato, il fatto che Valerio, giunto a Bolzaneto, con un gruppo di fermati, diede incarico ai suoi sottufficiali, che nella specie uno di questi appunto è Tarascio, l'altro è Talua, non mi riguarda chiaramente, affinché venisse appunto svolta la vigilanza. I problemi che nascono per questa fascia oraria sono molteplici. Innanzitutto riguarda l'orario, secondo riguarda quali persone vennero ad essere accompagnate a Bolzaneto. La collega Pasqui la volta scorsa vi ha già indicato quali sono i problemi di questa fascia oraria, perché la procura nel capo di imputazione vi dice che questi soggetti sono responsabili perché avrebbero svolto l'attività presso Bolzaneto in una certa fascia oraria, 17-19. Se voi invece guardate tutta la memoria del pubblico ministero, improvvisamente i responsabili di questo turno diventano conturno 16-19. Cioè viene anticipato l'orario di ingresso presso la caserma Bolzaneto da parte di questo gruppo, apparentemente così, senza nessun motivo. In realtà vedremo che così non è, c'è uno scopo ben preciso sul perché è stata anticipata l'ora. Ma l'ora è sicura, 17 all'ora sicura, gli atti acquisiti ci dicono questo, la relazione del Valerio ci dice questo, la relazione è 6-13, vi dicevo, del 6 marzo 2002, vi dice che alle 16.30 loro sono fermi davanti alla questura, ricevono disposizioni da un funzionario in borghese della polizia e che cosa fanno? I fermati erano 7, di cui un minore italiano, 4 uomini e 2 donne, tutti stranieri. Il gruppo entrava al reparto mobile poco prima delle 17. Poi dice che cosa succede, dice anche che alle ore 17.20 il minorenne Maucci Alessio viene rilasciato su disposizione del magistrato dei minorenni e quindi la squadra si ferma a vigilare fino alle successive 18.30. Questo dato di questi orari viene indicato dal Valerio in questa relazione, viene ribadito nell'interrogatorio del 30 ottobre 2003 e viene ridetto dal Tarascio nel suo interrogatorio. Quindi vi è un dato che è questo, che queste persone arrivarono a Bolzaneto a quell'ora con dei fermati, fermati che sono 7, di cui un minore, minore che originariamente era nel capo di imputazione, poi nelle conclusioni il pubblico ministero lo fa scomparire perché secondo me comunque sia del minore occorreva chiederne l'assoluzione, nel senso che il capo di imputazione è formato come reato continuato, quindi come reato svolto ai danni di più persone che per quanto concerne questo gruppo sono persone ben individuate, e fra queste c'è il minore che sicuramente per atti, per tabulas, è rilasciato alle ore 17.20, quindi con un tempo così limitato che sicuramente non poteva neanche far pensare a alcuna posizione vessatoria. Ma dicevo, il problema iniziale concerne quindi gli orari e quindi le persone che sono state accompagnate presso il sito da parte della squadra Valerio e quindi da Tarascio insieme alla squadra. La procura ci dice ore 16, orario d'inizio, e ci dice che questa squadra accompagnò a Bolzaneto un gruppo di Piazza Alessi e ci dice chi sono i soggetti: Mapelli, Micheli, e collegati a questi Mapelli e Micheli ci collega tre stranieri che sono Harrison, che sono Manch Sibille, che sono altri che non sono quelli di Piazza Alessi, però che sono quelli che erano già nel sito prima di Piazza Alessi, vale a dire ci indica come fatto conclusivo la Vie Valérie, che sicuramente è giunta alle 14.30, ci indica come parte offesa Callaioli Giacomo, che è soggetto che è giunto in caserma anche lui intorno alle 15.30, ci indica come collegamento, riferimento alla Vie Valérie, un'altra tedesca, la Neitzia Eva, se non vado errato, che è soggetto che la Vie Valérie incontra già in cella quando lei arriva a Bolzaneto. Quindi abbiamo, secondo la procura, un gruppo di fermati di Piazza Alessi, che sono Mapelli e Micheli, un gruppo di fermati di prima, insieme a Piazza Alessi vi sono quegli stranieri di cui poc'anzi vi ho detto, Harrison e gli altri. Questi sono i soggetti che la squadra Valerio, Tarascio, accompagna, poi Tarascio posiziona in cella i suoi fermati di Piazza Alessi e in quella cella ci saranno già gli altri fermati, vale a dire Callaioli da una parte e Vie Valérie perché sono anticipati come orario rispetto a... Non può essere assolutissimamente che siano questi le persone accompagnate da parte del gruppo Valerio Tarascio. Non può essere per gli orari che poc'anzi vi ho detto. Se quelli sono gli orari e se invece gli orari di arrivo di questi altri sono altri, non sono questi. E che gli orari di arrivo di Mapelli, Micheli, siano quelli che vi ho detto io, non ve lo dico io, lo dicono loro nelle loro deposizioni. Loro hanno dato delle indicazioni ben precise sull'orario di ingresso. Hanno indicato loro stessi e coloro che con loro si trovavano, quindi anche gli altri stranieri in compagnia loro che con loro si trovavano, quindi alle 4 massimo queste persone arriveranno. I nostri, Valerio Tarascio, arrivano più tardi e da ciò nasce un primo problema. Perché la procura ci dice che sono quelli le persone che noi abbiamo accompagnato, che abbiamo vigilato? Ciò dice soltanto retrodatando l'orario, perché altrimenti non sarebbe stato assolutamente possibile. Per questo vi dico che l'ora è cambiata, perché solo così se ci può arrivare a una forma di responsabilità, perché altrimenti non si arriva a niente. Quindi la procura ci anticipa l'orario, ma se invece noi siamo giunti alle 5 e avessimo accompagnato dei fermati di Piazza Lessi, che non sono questi, perché da Piazza Lessi non sono giunti solo queste 4-5 persone, ne sono giunte anche altre. Chi sono questi altri? Bah, chi lo sa. Chi lo sa perché? Perché la Procura ci ha detto, nella sua memoria, comunque da quello che risulta in atti, che nel giorno del venerdì a Bolzaneto sono transitate un tot numero di persone, nel senso che la Procura ci dice che ricollegando gli atti, vale a dire dai dati certi che sono quelli dell'ufficio matricola per gli arrestati, da dati incerti quali sono quelli dei transiti dei soli fermati per identificazione, si arriva a un numero non certissimo, ma se non è certo, non è certo per difetto, di 79 persone che in quel giorno sono transitate in quella fascia oraria, in quel giorno sono transitate da Bolzaneto nel giorno appunto del 20 luglio. Di queste 79 non è un dato certo, si diceva perché non sono tutti, perché non tutti sono riusciti a essere identificati. La Procura ne sente 51, la difesa ne sente altre 8 e arriviamo a 60. 59, il 60esimo che manca è il minorenne Maucci di cui parlavo prima, quindi ne mancherebbero un numero certo, sicuramente ne mancano già 19, ne mancano anche di più, e chi ci dice che Valerio, la squadra Valerio Tarascio non ha accompagnato appunto quelle persone che mancano all'appello? Chi ci dice che la squadra Valerio e poi Tarascio, quale preposto alla vigilanza, non ha accompagnato persone provenienti da Piazza Lessi, diversi da quelli sentiti in questo dibattimento, che nulla hanno detto su vessazioni patite o altro? Chi ce lo dice? Nessuno. Nessuno, anzi abbiamo la prova contraria che quelle che sono state indicate quali parti offese di questo processo non sono le persone che io ho accompagnato in caserma, non sono quelle che io ho vigilato, non sono queste. In caserma sicuramente altre persone arrivarono, in caserma sicuramente vi erano più celle, in caserma vi erano più punti dove quindi i sottufficiali andavano a svolgere il compito di vigilanza, e sicuramente se qualcun altro avesse subito un minimo di stortura in questa vicenda, se qualcun altro oltre 51 più 8, 59 persone avesse avuto un minimo di che dire da queste vicende, sarebbe ben certi che qui sarebbero venuti, sarebbe ben certi che qui ci sarebbero raccolti, l'avremmo sicuramente trovati. Quindi il primo problema è che non abbiamo la certezza sui fermati e non sappiamo quindi se i fermati e i miei accompagnati possono essere persone diverse che nulla hanno patito in punto vessazioni. Ma guardiamo anche meglio la situazione, vediamo se invece sono proprio quelli fermati. Diciamo che sono quelle le persone che io ho vigilato, quindi quelle indicate nel capo di imputazione, che non sono sicuramente le persone che io ho accompagnato, sono però, diamo un attimo per come pensiero, quelle che io in effetti ho vigilato. Quindi Mapelli, Micheli e gli altri, li ho vigilati io, non li ho portati io, però a un certo punto la mia squadra Tarascio si è posta davanti a quella cella a vigilare quelle persone che già lì si trovavano, e lì ho collocato le mie persone che anch'io ho portato e ho trasportato da Piazza Lessi, li ho collocate nelle celle dove vi erano già queste persone. Allora vediamo che cosa ci dicono queste persone di cui alla capo di imputazione e che poi vengono indicate quali parti offese di questa vicenda. Callaioli che è il primo arrestato. Il primo arrestato e arriva quindi in caserma fra le 3:30 e le 4, viene portato da un carabiniere che si chiama Arundine, fa i suoi giri all'interno della caserma, intorno alle 16, pagina 58 della sua deposizione del 6 febbraio 2006, ci dice che lui viene messo appunto faccia contro un muro. Poi gli si chiede, alla pagina 60, per quanto tempo è rimasto in quella posizione. Per parecchio, risponde lui, ma quanto tempo? Mezz'ora, 40 minuti. Quindi il signor Callaioli, portato in caserma verso le 3:30-4, subisce quella che viene considerata posizione vessatoria dalle 4 alle 16:40. Dopodiché, che cosa succede? Dopo questa fase iniziale in cui è collocato in quella maniera, pagina 66, ci dice che arrivano anche altre persone e ci dice che lui si è seduto e che anche le altre persone sono sedute. Lui dice che una persona è stata messa all'impiedi anche lei, ma per un poco tempo. Poi venivano subito comunque le altre, subito messe a sedere negli angoli. Quindi lui è già messo a sedere, arrivano altre persone e tutte le altre persone, e siamo dalle 16.40 e seguenti, vengono in questo momento iniziale tutte collocate, non faccia contro il muro, gambe divaricate, posizione testa bassa, no, tutte sedute, lo dice il primo degli arrestati, Callaioli, il quale lo ribadisce alla fine del suo esame, in controesame l'avvocato Pruzzo gli chiede qualcosa, gli chiede, ma lei all'inizio aveva dichiarato che le persone che erano con lei nella cella, alcune erano state fatte sedere come lei, vero? Risposta, tutte fatte sedere. Quindi Callaioli ci dice che dalle 16.40 circa le persone che arriveranno nella cella da lui occupata, lui compreso, si siedono tutte. E questo lo dice Callaioli. Ma non solo Callaioli, anche gli altri fermati dell'orario. Micheli, udienza del 26.04.2006. Anche lui arriva in caserma dalle 15.30 alle ore 16, poi che cosa fa? All'inizio viene fatto girare per la caserma, pagina 126, e dice che anche lui è stato collocato, quando è arrivato in caserma, gambe divaricate e faccia contro il muro. Le si chiede, ma per quanto tempo è rimasto in questa posizione? Pagina 127, rimasto una mezz'oretta. Quindi il signor Micheli, che arriva alle 15.30-16, rimane per mezz'oretta nella posizione di cui si è detto. Dopodiché, pagina 136, gli si chiede, sia lui e altre persone che sono giunte nel frattempo lì con lui, come si sono posizionati. La risposta è, e quindi avete poi potuto sedere? Sì, sedere sì. Quindi diciamo che il signor Micheli, insieme al quale vi saranno pure, perché lui identifica altre persone, Mapelli e i due stranieri che poc'anzi vi ho citato, sono persone che sono arrivate con lui o subito dopo lui, e dopo mezz'oretta della sua presenza a Bolzaneto, quindi dalle 4:30 seguenti, queste persone si siedono tutte. Mapelli, l'altra parte offesa di questo processo che ci riguarda, anche per lui, udienza 8 giugno 2007. Lui arriva in caserma intorno alle 14, forse un poco più tardi, arriva alle 14, anche lui all'inizio subisce qualcosa che ci viene a essere indicato, ci dice che va a farsi fotosegnalamento, pagina 39 e 40 delle trascrizioni dell'udienza, gli si chiede dopo il fotosegnalamento che cosa succede, sono tornato nella stessa cella. Domanda, e anche dopo il ritorno ha dovuto tenere la stessa posizione che indicato oppure no? Risposta è, mi pare di no, che dopo il ritorno ci sedemmo per terra. Poi continua il suo esame e arriviamo alla pagina 44, a domanda del Presidente, gli si chiede cosa si ricorda di questa posizione. Lui dice che si ricorda male perché si ricorda che in questura sicuramente ha subito delle angherie e quindi confonde la questura con Bolzaneto. Poi dice, ma quando tornammo dall'identificazione mi ricordo che invece era molto più semplice, cioè eravamo seduti. Quindi le persone offese di questo processo, che sono quelle che secondo l'accusa sono state da noi vessate e poste nella posizione di cui poc'anzi si diceva faccia contro il muro, gambe divaricate, eccetera, sono persone che invece per tabulas ci hanno detto che non hanno subito affatto questo trattamento, anzi, secondo le loro dichiarazioni, a ben leggere tutte, si capisce che a un certo punto la posizione che avevano in cella in quella prima mezz'oretta è stato disposto il cambiamento da parte di un sottufficiale in divisa che si è presentato e li ha fatti sedere. Se noi ipotizziamo che in quella fascia oraria appunto la squadra Talascio fu quella che stava vigilando quella squadra, quelle persone fermate, se sono proprio quelle le persone fermate e vigilate, quindi diversamente da come all'inizio ho detto io, se sono quelle, fu proprio Talascio a farli sedere. Cioè per assurdo arriviamo all'opposto, anziché essere qui chiamati a rispondere di un reato, forse dovremmo essere esattamente in altra posizione, cioè Talascio arriva lì, vede queste persone all'impiede e le fa sedere, perché questo lo dicono i fermati di questo processo, le persone che vengono indicate quali parti offese di questo processo, ci hanno detto questo, che dopo mezz'ora, 40 minuti, 50 minuti dal loro arrivo, quindi in orario corrispondente a quello che è la mia effettiva imputazione, non quella anticipata della procura, perché la procura ci dice che questa squadra è la peggiore praticamente, perché è quella che senza ragione ragione alcuna, dispose subito di posizionarsi contro il muro. Quindi per assurdo l'origine del male sarebbe questa squadra, che è quella che senza motivo li fa mettere faccia contro il muro. Che motivo avete? Sono pochi? Qual è la situazione? Beh, oltre al fatto che credo che sia normale che quando la polizia ferma qualcuno alla fase iniziale, questo qualcuno debba essere posto in una certa posizione, necessariamente, nella fase iniziale. Poi dopo si fa accomodare, e infatti qui che cosa è avvenuto? Queste persone vengono portate in cella, prima dell'identificazione vengono poste in quella posizione, una volta identificate, una volta fotosegnalate, una volta fatta questa prima procedura, vengono ricondotte nella stessa cella o in altra cella, e in quell'altra cella dove vengono ricondotti si possono sedere, perché il problema iniziale è finito, la loro certezza, la verifica su chi possono essere questi è superato quel problema. Quindi questo è quello che riguarda la fascia e il turno relativo al signor Talascio. L'aver condotto in cella delle persone che non sappiamo quali sono nella prima versione, ovvero nella seconda versione sono persone che comunque non sappiamo chi sono, ma che comunque sono transitate nella cella dove già si trovavano Callaioli, dove già si trovava la Vivaleri, dove già si trovavano Mapelli, queste persone. Quindi portiamo altre persone in questa cella e tutte queste persone al nostro arrivo si siedono tutte. Questo è. Questo risulta nelle carte e non lo dice la difesa, lo dicono le carte che poc'anzi vi ho appena indicato. E l'identificare queste persone, quali soggetti che hanno invece torturato le persone, perché in questa fascia oraria che cosa è successo? Successo niente. Il primo momento di arrivo non è successo nulla. A questi imputati non viene contestato neppure l'aver non dato da bere e da mangiare a queste persone, perché si dice il sottufficiale che arriva lì adesso, non sa da quanto tempo quelle persone sono lì, e già dicendo questo significa che le persone che mi stai attribuendo quali miei diretti soggetti da vigilare non sono quelli che ho accompagnato, ma sono altri. A queste persone non ti do da bere perché non so né da quanto tempo sei presente e né per quanto tempo ti fermerai. Allora io arrivo alle 17, mi fermo un'ora e mezza, non sono responsabile perché non gli do da bere, perché giustamente posso non sapere per quanto tempo debbono bere e quanto tempo devono mangiare. Queste persone sono messe in quella cella, in quella posizione, e non è così perché abbiamo visto non è così, sono responsabile perché li ho fatti mettere faccia contro il muro. E basta, ingiurie, percosse, minacce, lesioni, violenza privata. Nessuno si è querelato in questa fascia oraria per nessuno di questi reati. Allora questo che significa? Che in quella fascia oraria non è successo niente di tutto questo. In quella fascia oraria sicuramente, per le altre non mi interessa salvo il discorso turco che poc'anzi vi ho fatto, in questa fascia oraria non è successo esattamente nulla. Le persone sono giunte a Bolzaneto, sono state collocate dentro la cella, sono state anche fatte mettere faccia contro il muro da parte di qualcuno, correttamente dico io, sono state poi fotosegnalate correttamente come deve essere fatto, sono state fatte sedere subito dopo, non hanno mangiato, non hanno patito il freddo perché ancora era presto, non hanno chiesto di dormire ma non era l'orario, non hanno chiesto di andare in bagno e questo risulta anche. Quindi tutti gli altri comportamenti che la procura ha indicato quali elementi sintomatici del 608, perché il sintomo del 608 non è stata soltanto la posizione sommata a le percosse, le ingiurie, gli sputi, il transito, tutto questo è il sintomo del 608. In questa fascia oraria soprattutto, tutto questo non esiste. Non esiste. Come si fa a imputare queste persone di questo reato? Come si fa a portarle a giudizio? Come si fa a chiedere la condanna? La condanna. Chiedere la condanna a Talascio Aldo. A Talascio Aldo, che vi ripeto, per sbaglio da questa parte, secondo me. Cioè, chiedere la condanna a Talascio Aldo significa veramente andare oltre quello che deve essere il buonsenso. Non si può dire che in questa fascia oraria possa essere successo un ben che cosa, un ben che niente è successo in questa fascia oraria. Il turno di servizio è questo. I comportamenti sono quelli che vi indica la pubblica accusa. Fra l'altro, vi indica questi comportamenti, le parti offese sono alcune, io poi ho visto le conclusioni dei parti civili, tutti o quasi hanno chiesto una somma di soggetti, hanno chiesto il risarcimento, in era forfettaria, chiediamo parecchi il risarcimento, ma non è così che funziona. Qui io sono andato a rispondere in relazione a quelle persone del capo di imputazione. Il capo di imputazione mi indica quelle sei persone che sono quelle, non sono poi altre. Neanche la Vivaleri è parte offesa, perché nel capo di imputazione non c'è la Vivaleri, nasce dopo rispetto a quella che è l'inizio del processo. Se al processo io sono imputato e mi difendo da Tizio Caio Sempronio, non posso difendermi poi da altri che all'esito risultano essere, secondo la tesi accusatoria, soggetti verso i quali ho inciso. Ma non è questo il problema, perché comunque sì, Vivaleri sì o Vivaleri no, non è questo il problema. Il problema è che il turno, questo turno, non ha esattamente svolto nessun tipo di azione. Io, Presidente, ho concluso, perché in effetti solo questo è il quadro. Depositerò memoria scritta su quello che ho detto, ho già dato al pubblico ministero, la do anche al parte civile e al responsabile civile, e quindi chiedo, l'unica richiesta nei confronti dei miei assistiti è quella che io ho già preannunciato, è la richiesta assolutoria, giudici, perché solo questa può togliere il problema a persone che hanno subito questo torto di questo processo. Lo dico come ultimo inciso. Queste persone, lo Stato li ha abbandonati totalmente. Io sono il difensore di queste persone. Queste persone in questi anni hanno affrontato 3 anni di processo. Per affrontare 3 anni di processo occorre pagare gli avvocati, occorre fare qualcos'altro. Queste persone si sono indebitate perché lo Stato, nonostante il fatto che è previsto normativamente che possano avere degli anticipi, sul giornale mesi fa avevo letto un articolo scandaloso dove si parlava di soldi quelli, in realtà queste persone hanno fatto il processo senza ancora pagare gli avvocati, assumendo debiti verso gli avvocati, perché lo Stato, quello Stato della memoria che poc'anzi vi ho indicato, li ha abbandonati, li punirà dopo in caso di condanna sicuramente, li ha abbandonati prima, li abbandona durante, li abbandona sempre. Sempre. E poi ne chiede la punizione parlando di interruzione di nesso organico, dicendo che questi hanno fatto cose private, cose fossero dei privati che hanno svolto un'azione privata e per cui vanno responsabilizzati in proprio. E io Stato mi tiro dietro, ma già dietro mi sono tirato da sempre, da quando questo processo è nato. Lo Stato è assente in questo processo. Per queste persone lo Stato è assente. Allora solo voi, in base alle carte che avete, dovete decidere se queste persone sono colpevoli o innocenti. E in base a quello che avete, sono innocenti e vanno assolti. Ho concluso, grazie.
Grazie, dottore. Ti lascio. Deposita la memoria adesso,
sì.
Avvocato?
Sì, sì, ce l'ho qua. La stavo cercando.
Sì, prego, prego. Prego, avvocato.
Grazie,
parla per Ubaldi.
Io ho il mio sistema organizzativo. Per Ubaldi, avvocato Giacomini. Presidente, signore del Tribunale, è chiaro, è inutile nascondersi dietro così un dato di fatto che, nonostante decenni di professione, pesa. La sensazione, nell'accostarsi a una vicenda come questa, di accostarsi a una vicenda un po' atipica che tracima in qualche cosa che è al di là di ciò che accade all'interno dell'aula, questo sia per le implicazioni di carattere nazionale, sia in questo caso anche per una certa evocazione internazionale che questa vicenda ha comportato. E quindi il primo sforzo che chi è abituato a affrontare questo mestiere con sostanzialmente con razionalità e anche con freddezza, perché poi questo è quello che si richiede all'amministrazione della giustizia, guai se ci si lascia travolgere dai sentimenti, dai fattori emozionali e razionali. Sono finiti i tempi da mo, che sono finiti i tempi.
Scusi, è presente anche?
Sì. È presente. Sono finiti i tempi delle grandi arringhe di carattere letterario ormai da qualche decennio e fortunatamente, aggiungo, per quanto mi riguarda, anche il processo penale è diventato un processo più tecnico e quindi anche il momento dell'oralità è un momento che deve prevalentemente trasmettere dei dati tecnici. Resta che lo sfondo indubbiamente interferisce, nel senso che alcune correnti della fisica, la fisica quantistica in particolare, ricorda che il fatto solo di osservarlo un fenomeno lo condiziona. Figurarsi il fatto di osservarlo con uno stato d'animo piuttosto che con un altro. E come vedremo, quando si parla di ipotesi sostanzialmente così sfumate, come sono prese ciascheduna i 608 e i 40 a capoverso, quando poi queste due fattispecie entrano in un contenitore, vengono mixate, si ha la sensazione di entrare più nella filosofia che nel diritto e quindi lo sforzo è ancora maggiore. Resta il fatto che, convenendo in questa come in tante altre cose con Max Weber, è giusto affermare che una società è equa nella misura in cui è sempre insoddisfatta di sé e cerca sempre più giustizia e sempre migliore giustizia. Ed è però anche giusto, per controbilanciare, affermare con Primo Levi che, testuale frase bellissima in uno dei suoi straordinari libri che ricordano le davvero tragiche esperienze da lui vissute in un certo periodo storico, che chi ha toccato il fondo, chi ha visto la Gorgone, non è tornato per raccontare o è tornato muto. Non è il nostro caso. Non ho ascoltato molti dei difensori che hanno parlato, ho ascoltato poco fa il collega che ha innanzitutto nella sua premessa voluto giustamente sdrammatizzare questi fatti. Non è che vanno sdrammatizzati solamente perché siamo in un'aula giudiziaria, ma perché sono fatti seri, indubbiamente, sono fatti che possono avere una rilevanza penale, ma francamente che questo Paese, in qualunque espressione, dal dopoguerra a oggi, possa essere un Paese considerato nell'opinione pubblica interna o nell'opinione pubblica internazionale un Paese nel quale si violano i diritti umani, nel quale può accadere una cosa di questo genere con senso di impunità, nel momento in cui abbiamo purtroppo costantemente in questi decenni che ci accompagnano fino a oggi, a partire dal tragico Novecento, beh, insomma, questo mi pare che sia un Paese che certamente, come dice Max Weber, deve cercare più e migliore giustizia, ma non mi pare che sia un Paese che meriti di dare un messaggio né politico, ma arrivo a dire neanche giudiziario, di tale negatività da poterlo collocare nel novero dei paesi nei quali i diritti umani vengono violati con prepotenza, con violenza, in situazioni di continuità, così come taluna parte di questo processo ha voluto intendere. Non è, lo dico subito, avviandomi ad entrare nel merito e trattando quindi questo processo come tutti i processi, ne dovrebbe, ne può essere per me diversamente, che ho trattato nella mia ormai lunga carriera professionale, non è certamente il problema dei pubblici ministeri. Pubblici ministeri hanno fatto in maniera assolutamente puntuale il loro lavoro, non ho mai colto né toni verbali né toni comportamentali al di sopra delle righe, come si suole dire, e anzi questa è poi la forza, tra virgolette, tecnica della difesa Ubaldi. La loro stessa estrema onestà intellettuale e pacatezza e attinenza ai fatti e rispetto delle regole del diritto contiene poi taluni autogol o comunque delle indicazioni e delle conclusioni che questa difesa ritiene essere tali. E non si tratta, attenzione, lo dicevo prima con una mia brava collaboratrice, ascolti i pubblici ministeri o ascolti le parti civili in tutti i processi e non solo in questo. A noi manca l'esperienza dell'essere stati almeno una volta nella vita dalla vostra parte, dalla parte dei giudici, però non manca il senso critico. E senti raccontare di tutto e di più. È successo un finimondo. Poi ascolti i difensori, me compreso, naturalmente non è successo niente. Beh, insomma, è chiaro che il parametro di valutazione nasce dalla dialettica degli opposti. Io già nell'affrontare un caso legale tendo a entrare in questa dialettica degli opposti, perché qui il problema non è, credo, quello di dire è successo di tutto o non è successo niente. È chiaro che le cose sono successe, non ci sono visionari in giro, non lo sono certamente gli illustri rappresentanti della Procura, non lo sono neppure le parti civili, per l'amor di Dio. Ma il problema del processo non è quello, e neanche quello del difensore, di negare che sia successo qualcosa. Il problema è diverso, è il problema di ricollegare quel qualcosa che è successo e di cui ci sono ampi elementi nella storia del processo, di qualunque processo, di questo processo, e naturalmente, come è stato detto, fino alla stanchezza più assoluta del Tribunale, le persone dei singoli, onde capire se, soprattutto quando si parla di un reato come quello di cui si parla per la posizione che a me interessa, si parla di un qualche cosa che richiede la consapevolezza non dell'accadimento di un episodio, ma la consapevolezza dell'accadimento di qualcosa che è reato solamente in quanto sia caratterizzato da una certa durata, da una certa continuità, da una certa natura, che è stata definita, credo con termine appropriato, di carattere vessatorio. E vediamo il punto. Come sappiamo, la fattispecie è contestata a Ubaldi quale ispettore di pubblica sicurezza in correlazione all'articolo 110, in concorso, anche questo ha la sua importanza per un punto di diritto che fra un attimo vedremo, e naturalmente in collegamento con l'articolo 40 capoverso. L'ispettore Ubaldi è un ispettore di pubblica sicurezza, non ci piove, questo è un dato di fatto sul quale non c'è discussione. L'ispettore Ubaldi nel capo di imputazione viene indicato come addetto, e quindi in quanto tale sta in un capo di imputazione, a servizio di vigilanza celle destinate a camera di sicurezza nel sito di detenzione provvisoria di Bolzaneto. Sappiamo che l'altro sito di detenzione provvisoria è quello di San Giuliano. Piccolo inciso, la difesa contesta, tanto per cominciare, che l'ispettore Ubaldi fosse addetto a un servizio di vigilanza celle, poiché l'ispettore Ubaldi era addetto ad un servizio di accompagnamento. Torneremo sui singoli punti, naturalmente. Si passa poi alla fascia oraria. La fascia oraria è quella che convenzionalmente, come metodo di confronto, io posso accettarlo, in questo senso credo, se no farei torto all'intelligenza dei miei interlocutori, la fascia oraria è individuata nel turno. Non si è responsabili in quanto si è coperto un turno, evidentemente, ma si è responsabili solamente in quanto in quella fascia oraria data, che può essere un turno, può essere meno, può essere di più, credo che su questo non si possa, se si ha un minimo di razionalità, non essere d'accordo. Diciamo che come metodo di confronto, per connettere i linguaggi, accettiamo di ipotizzare che si tratti di un turno di servizio. Il turno di servizio è, come sappiamo, nel capo di imputazione contestato dalle ore 19 del 20 luglio venerdì alle ore 3:30 del 21 luglio sabato. Anche su questo punto del capo di imputazione anticipo che vi è contestazione, non sul fatto che quello fosse il turno di servizio, ma poiché, come già ho detto, il turno di servizio non può che essere ed è solamente un punto di riferimento per affrontare il ragionamento sulla responsabilità eventualmente sussistente per ciò che sia accaduto, meglio, per ciò che si abbia la consapevolezza nel caso di chi ha un'imputazione S40 capoverso di ciò che è eventualmente accaduto all'interno di quel contenitore temporale. Anticipo che noi contestiamo decisamente su base di elementi di fatto che l'orario effettivo di permanenza in Bolzaneto, genericamente, dell'ispettore Ubaldi debba essere ricompreso in questa fascia oraria, ma al contrario, come meglio diremo nel prosieguo, in una fascia oraria più contenuta, poiché l'arrivo a Bolzaneto, io non arrivo a sostenere quanto ho sentito poco fa, che possa essere le 11:30 della sera. Può darsi, mi attengo più prudentemente ad altri criteri e a elementi probatori sui quali tornerò, che giocano a maggior favore, diciamo, della tesi accusatoria sul piano dell'ampiezza dello spazio temporale, cioè a dire mi attesto e non vedo come si possa andare oltre su una fascia oraria che va momento di arrivo a Bolzaneto verso le 20:30, massimo le 21, allontanamento, partenza da Bolzaneto fra le 1:00 e le 1:30. Dico subito, per onestà intellettuale, che secondo me del 608 potrebbe rispondere anche chi non avesse nessun turno di servizio, perché se io a Bolzaneto ci sto diciamo un'ora in tutto, ripartita in 10 volte da 10 minuti, e ci vado con una certa frequenza, e cioè nell'arco di 2 ore, poniamo, ci vado 10 volte per 10 minuti o anche solo per 5 minuti, e tutte le volte vedo la stessa persona, che alla fine mi diventa familiare, perché a furia di vederla, la prima volta è ovvio la vedo la prima, la seconda può essere che non me lo ricordi, la vedo la terza, la quarta, la quinta, sempre nella stessa posizione, qualificabile come vessatoria, non vedo perché la responsabilità debba rimanere legata al fatto che io avessi o non avessi un turno di servizio. Credo che su questo non si possa non essere d'accordo, perché sennò veramente non riuscirei a comunicare in nessuna maniera il mio pensiero su questo punto. Dice ancora il capo di imputazione aver disposto, ma non è il nostro caso, sappiamo, perché poi nell'estrema puntualità e onestà che li caratterizza, i contenuti fattuali dell'imputazione formalmente contenuta nel capo che la contiene, vengono poi individuati per ciascuno nelle forme, in questo caso almeno nelle forme debite. Quindi noi non siamo chiamati a rispondere per aver disposto, ma solo per aver agevolato o non impedito cosa? Posizione vessatoria in cella, percosse, minacce, insulti in cella, percosse, minacce, insulti nel corridoio durante l'accompagnamento ai bagni o d'uffici. Nella requisitoria, questo tanto per sapere qual è la cornice all'interno della quale la discussione difensiva avviene, al foglio 163, proprio per richiamare le precisazioni al capo di imputazione sul piano fattuale, i pubblici ministeri fanno riferimento solo alla posizione vessatore in cella e nel corridoio. Quindi questo è il tema. Rispondere di 608 in concorso 40 capoverso per aver in qualche modo permesso o agevolato o comunque non impedito questo genere di situazioni definite probabilmente in maniera corretta, non nascondo che mi trovo anch'io su questo orientamento, sul piano dell'interpretazione di questa sfuggentissima norma, posizioni vessatorie che consentano di farle rientrare nella fattispecie penale di cui stiamo parlando. I 608, ma io credo che se questo processo arriverà ad una Cassazione, come credo che arriverà inevitabilmente, per qualcuno almeno ci arriverà, alla fine passerà alla storia, fra virgolette, la storia della gente comune, quella di cui parla Hobsbawm, non la storia, le storie, non esageriamo, ci arriverà comunque. Per la qualificazione giuridica dei contenuti del 608, reato sul quale non è che si trovi poi moltissimo e non è che si trovino cose particolarmente chiare e particolarmente univoche. e d'altronde la sua formulazione e la le ipotesi fattuali alle quali può ricollegarsi sono per loro natura abbastanza sfuggenti e, come dicevo all'inizio della mia discussione, facilmente possono consentire una tracimazione, diciamo, nel sociologico e nel filosofico. Tuttavia alcune cose su 608, salvo quelle che direte voi e che credo che alla fine di questo percorso, lasciando poi una traccia nella storia, fra virgolette, del diritto sul tema, alcune cose abbastanza tranquillizzanti credo possiamo condividerle, non perché ci si accodi supinamente a quelle che sono le definizioni della giurisprudenza e della dottrina, ma perché onestamente nel ragionare su questa fattispecie ritengo che le cose che sto per dire possano anche entrare a far parte di una condivisione convinta anche da parte di questo difensore. È un reato plurioffensivo, è abbastanza evidente questo dalla sua lettura, è meno evidente forse l'andare ad individuare in che cosa consista questa plurioffensività. E questa plurioffensività va ragionata in qualche modo, va ragionata con argomenti e va ragionata arrivando a delle conseguenze che convincano prima di tutto chi le sostiene. È certamente un reato contro la libertà personale, sappiamo, e per quanto mi riguarda condivido, allorché si abbia una limitazione della libertà medesima ulteriore o non consentita rispetto a quella libertà che legittimamente è stata tolta, poiché a monte del 608 non può che esserci una privazione legittima della libertà, poiché altrimenti, se questo non vi fosse, staremmo parlando, che so, di un sequestro di persona, ad esempio. Allora, a monte c'è una privazione legittima della libertà, sembrano cose ovvie, però quando si costruisce un ragionamento di questo bisogna tenere conto. Una privazione legittima della libertà, c'è una sovrastruttura illegittima che si ha quando vi è un qualche cosa di ulteriore e un qualche cosa di non consentito. Non basta che sia ulteriore, bisogna che sia ulteriore e non consentito. E poi anche un reato contro l'interesse della pubblica amministrazione. E in questo senso, anche qui sfumando un po' rispetto a ciò che ho sentito stamane, io non esprimo indignazione, parola poi forse eccessiva in qualunque processo, rispetto alla posizione dell'Avvocatura dello Stato. Esprimo in questo caso sì un po' di indignazione, ma professionale, non etica, per l'amor di Dio, lasciamola da un'altra parte. Per il modo. Perché che lo Stato possa avere un titolo per lamentarsi di un 608 commesso da un suo dipendente, funzionario o quant'altro, sta nelle cose, non è un problema. Visto che uno dei beni lesi da questo reato è quello dell'interesse della pubblica amministrazione a che l'esercizio delle pubbliche funzioni avvenga nel rispetto della legge. È quasi una ovvietà, è assolutamente banale questa cosa. E quindi, se ciò non avviene, colui che violi, essendo un rappresentante dello Stato in quel momento, può benissimo vedere lo Stato che si costituisce contro di lui, che interviene contro di lui nelle forme meglio viste. C'è modo e modo, ecco, il modo enfatico eccessivo ai miei occhi nella vita in generale denuncia o un po' di infantilismo quando si eccede nei toni, ho la sensazione di aver sbagliato e quindi la realizzazione dell'esigenza di alzare un po' la voce contro qualcun altro per mascherare un errore proprio, quasi che questo serva di fronte a un tribunale, di fronte a delle persone che sono abituate a affrontare questo genere di tematiche con sufficiente professionalità e razionalità. Quello che non è questo reato, attenzione, perché poi sono le cose che contano, a volte sono quelle che non sono, non quelle che sono, e siccome poi fra un po' parleremo di che cosa sia, secondo il mio punto di vista, ovviamente non secondo il mio, se no sarebbe troppo poca cosa, il reato cosiddetto omissivo improprio. Qui noi stiamo a dire le cose che non sono, per capire quelle che sono rispetto alla persona che dobbiamo giudicare. Non è un reato contro l'integrità fisica, non è un reato contro l'integrità fisica, perché questo genere di situazione in cui l'integrità fisica della persona viene offesa è tutelato da altre norme, norme specifiche, numerose, che troviamo nel nostro codice penale ad abbondanza. E ci mancherebbe altro che dovessimo inserire nel nostro codice penale o nei meccanismi processual penalistici, così anche per il civile, per l'amor di Dio, e anche per il diritto amministrativo, ulteriori norme. Anche questo è un po' come quando si alzano i toni per mascherare i propri errori, non per denunciare quelli degli altri. Noi abbiamo un sistema giuridico dove l'unico problema serio da porsi è facciamolo funzionare, utilizzando quello che c'è, anzi forse togliendo anche qualche cosa. Vediamo di non aggiungerci dell'altro, perché questo serve in campagna elettorale, non serve quando si fanno le cose per amministrare e per gestire bene, possibilmente, ciò che ciascuno di noi è chiamato ad amministrare o a gestire. E poi, a parte la plurioffensività che lede questi due beni, quindi libertà personale e interesse della pubblica amministrazione, è un reato di evento, occorre che sia accaduta qualche cosa. È un reato doloso, che richiede che il dolo, la piena consapevolezza di commettere qualcosa di illecito, si articoli su varie fattispecie, secondo la mia opinione. Occorre la consapevolezza di avere un ufficio, perché se non hai un ufficio o non sei consapevole di averlo, nascono degli altri problemi. Occorre la consapevolezza dei doveri di questo ufficio, perché se io ho un ufficio da tesoriere, non ho un ufficio da poliziotto, non ho un ufficio da magistrato, non ho un ufficio da capitano di nave. Quindi avere un ufficio è avere la consapevolezza dei doveri che sono connessi al proprio ufficio. Non è un'affermazione oziosa né eccessivamente sottile, sillogistica, ingannevole la mia, perché sul concetto che il reato sia escluso dall'errore sui doveri del proprio ufficio, per esempio, non è questa la mia difesa, preannuncio, ma è solo per capire poi i termini della difesa che io propongo per la persona dell'imputato Ubaldi. Il delitto è doloso e si ritiene comunemente che il reato è escluso dall'errore anche colposo circa i doveri del proprio ufficio. È dottrina, però insomma non è dottrina da poco, perché cita il trattato del Manzini e il trattato e il manuale dell'Antolisei nonché di Chiarotti. Pagina 755 per il trattato del Manzini, pagina 158, tomo primo, per il manuale dell'Antolisei. Occorre poi, una volta chiariti questi primi passaggi sul piano dell'elemento psicologico, occorre che vi sia anche la consapevolezza, o meglio, l'intenzione di restringere ultra legem, come prima dicevo, e contra legem, la residua libertà della persona arrestata o detenuta. Qui mi sia consentito poi, sull'ultimo passaggio, una piccola annotazione sulla quale non tornerò neanche nelle conclusioni. L'autore del reato è un pubblico ufficiale. Sostanzialmente, come dottrina e giurisprudenza affermano, si tratta di un reato proprio. Ecco, questa è, mi è parso, una estremizzazione della visione accusatoria. Ipotizzare che in caso di condanna per questo reato possano essere negate le attenuanti generiche, come mi pare di aver capito, sulla base del fatto che la qualità di pubblico ufficiale renderebbe più odiosa la condotta e quindi non meritevole della concessione delle attenuanti ove ve ne fossero i presupposti, mi lascia francamente perplesso, perché se io leggessi nel nostro codice penale che le attenuanti generiche non sono accordate per i reati propri, potrei discuterla de iure condendo, ma ne prenderei atto per il fatto che esiste. Ma siccome questa norma nel nostro codice penale non c'è, mi sembra, probabilmente c'è qualcosa che non ho capito io, ecco, perché è talmente, anche in questo caso direi, difficile da contestare quello che sto affermando in questo momento, che non sia neanche ipotizzabile che in un reato come questo, dove di fatto indiscutibilmente la figura dell'autore del reato è una figura che non può non avere la qualità in questione, sia una situazione nella quale in ragione di quella qualità eventualmente le attenuanti generiche non possono essere accordate. L'ho detto, ripeto e concludo sul punto come puro inciso, perché alla conclusione del mio dire non farò richieste subordinate, sapendo che comunque il Tribunale terrà conto nella sua valutazione di tutto quanto nell'ipotesi in cui dovesse pervenire per Ubaldi o per chiunque altro a delle affermazioni di responsabilità. Sul 608 ancora c'è una sentenza che conoscono veramente tutti, insomma, molto, molto, molto chiara, della Cassazione, sezione quinta penale del 2004, se ne sarà già abbondantemente parlato, che è una delle non molte cose disponibili rispetto a questa fattispecie penale, e poi ha il pregio anche di essere abbastanza recente, visto che ormai anche le sentenze sono diventate, in una società globalizzata e consumistica, datate come i prodotti alimentari. Anche il poter affermare che una sentenza è recente consente di dire che evidentemente non è ancora scaduta, sempre che dal 2004 al 2008 non sia già troppo tempo quello che ci separa. Questa sentenza, la 31715 del 25 marzo del 2004, dice tante cose, alcune per estrema onestà e doverosa onestà intellettuale verso il Tribunale possono anche non essere del tutto favorevole ad altri profili rispetto alla situazione che si sta valutando e rispetto alla natura del 608 rapportata a tale situazione, però ci sono alcuni passaggi che mi pare anche questi debbano essere oggetto di meditazione da parte del Tribunale nel momento in cui per ciascuno degli imputati si accingerà a raggiungere le sue conclusioni. Non è sufficiente porre in essere un qualsiasi atto illecito, sporadico episodio di percosso o di ingiurie, ovvero l'impiego della violenza nei confronti della persona sottoposta a custodia, ma occorre un quid pluris che renda più ampia rispetto a quella legale consentita la restrizione della libertà personale. E questo è un punto sul quale già mi ero intrattenuto e che anche qui trova conferma, richiamandosi una sentenza veramente molto datata del 1982, con ciò dicendo la Cassazione evidentemente che dall'82 al 2004 il punto di vista su questo tema resta conforme. Dice ancora poche righe dopo: occorre cioè che il soggetto attivo, adottando illecite modalità di custodia, abbia determinato una lesione del bene della libertà inteso in senso stretto. Quindi non ricorre il delitto a seguito di un qualsiasi generico atto illecito, ma è necessario che l'agente adotti misure di rigore abusive che si estrinsechino in vere e proprie vessazioni funzionali a rendere ancora più rigide le modalità della custodia. Concetti forse più sfuggenti di una regola matematica sicuramente, però sufficientemente chiari per poter capire quali sono i parametri ai quali ancorare un ragionamento che condivida o contesti il punto, perché per l'amor di Dio a me non è che piaccia il giudice di merito che passivamente accoglie la giurisprudenza della Cassazione, salvo il rispetto dell'obbligo di motivazione, approfondito e serio, è più ancora approfondito e serio quando la Cassazione vi sia, ed eventualmente questo poi si traduca anche in un rinvio a sezioni unite della Cassazione medesima per dirimere dei conflitti interpretativi. La dialettica è alla base della libertà e quindi chi ama la libertà non può che amare la dialettica e viceversa. Attenzione poi che queste cose sulle quali richiamo a me stesso, ho richiamato a me stesso il ragionare, andranno poi ricollegate non già ad un autore diretto di questo illecito, come sappiamo, ma a un autore mediato di questo illecito che si lega all'illecito medesimo commesso da altri in maniera diretta attraverso il legame del 110, certamente, ma attraverso soprattutto il link rappresentato dall'articolo 40 capoverso. Quando si va a riprendere, perché chiaro te le ricordi dall'università, ti capita poi di trattarle in 30 anni di professione pur intensa in rare occasioni, fortunatamente fra le mie letture preferite vi sono la storia e la filosofia e devo dire che quando si affronta questa norma la cosa aiuta a convincersi sempre di più che nella vita è meglio non avere delle certezze tassative, perché entriamo veramente in un mondo affascinantissimo e che però ci deve poi portare a delle conclusioni che tengano la testa in cielo ma i piedi per terra. L'omissione del facere deve essere imputabile a dolo. Intanto cerchiamo di fissare alcuni punti, se li condividiamo, se pensiamo che siano razionali, ragionevoli e capaci di garantire anche un'effettività, perché poi il processo penale deve essere giusto, razionale, ragionevole, deve essere anche effettivo, perché poi è la giustizia degli uomini, quindi deve garantire poi un grado di efficacia rispetto alle situazioni sulle quali deve esercitare il suo presidio. La Cassazione del 2002, tanto per dirne una, la 388-36 del 23 ottobre del 2002, ci dice, sentenze di cui si è sicuramente già abbondantemente parlato e comunque nella loro preparazione e diligenza i pubblici ministeri hanno esaminato ampiamente la giurisprudenza su questi temi, che l'articolo 40,2 crea su una fictio iuris il nesso causale fra la violazione del dovere di garanzia e l'evento integrante reato, sicché l'indagine del giudice deve limitarsi all'elemento soggettivo per individuare se l'omissione del facere imposto sia imputabile a colpa o dolo, conseguendone che qualora il reato sia punibile a titolo di dolo, l'accertamento di un atteggiamento psicologico non rilevante a tale titolo deve condurre alla soluzione perché il fatto non costituisce reato. Dolo più dolo, 608 dolo, io devo vivere il mio 40 capoverso in maniera dolosa. Secondo, in materia di concorso, 110. La condotta omissiva deve essere accompagnata dal dolo, e cioè dalla consapevolezza di concorrere con altri al reato comune, prima della sua realizzazione. Sezione sesta del 22 settembre del 1994, non è freschissima ma neanche datata, in materia di concorso di persone nel reato, la condotta consistente nel non impedire l'evento che sia l'obbligo giuridico di impedire deve essere accompagnata dal dolo che caratterizza il concorso stesso, da ravvisarsi nella coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato comune, evidentemente prima della sua realizzazione. Possiamo non condividerlo del tutto, questo punto di vista, però dobbiamo considerarlo, mettiamolo lì. tenuto conto che poi dovremo applicare questi principi a una situazione di fatto che andremo ad analizzare e che poi è estremamente semplice per mia e vostra fortuna e anche dell'imputato, e il ruolo dell'imputato è il link che si crea fra tutti questi fattori di diritto e di fatto. Da qui passiamo poi a cercare di formarci un minimo di griglia su quello che sia la fattispecie del reato omissivo. Reato omissivo improprio in questo caso, cioè non è il reato omissivo proprio, cioè che so, omissione di soccorso, dove l'omissione in sé costituisce l'illecito. In quanto ometto, delinquo. No, il reato omissivo improprio è una situazione in cui l'omissione in sé sarebbe, attenzione, sarebbe irrilevante, l'omissione in sé. L'omissione diventa penalmente rilevante ed è per questo che si creano quelle sovrastrutture che non sono tali, ma sono corrispondenti ad una esigenza estremamente concreta. Per il reato omissivo improprio, molto più che per il reato omissivo proprio, perché nel reato omissivo improprio c'è una spaccatura fra un qualche cosa che è l'omissione che di per sé non è illecita, e un qualche cosa che accade a valle di questa omissione che è illecita. Nel momento in cui ci sia la consapevolezza dell'omissione, la consapevolezza di ciò che accade a valle e la consapevolezza del collegamento fra le due fattispecie, che io nel reato omissivo improprio mi pongo poi il problema di quale io giudice, mi pongo il problema di quale sia stato il comportamento del soggetto destinatario delle mie attenzioni, e le mie attenzioni devono essere particolarmente sottili agli elementi di fatto, non tanto in quanto indicativi del fatto, ma in quanto indicativi, attenzione, io non so se riesco a comunicare questo mio pensiero che sinceramente faccio fatica anch'io a razionalizzare e a spiegare lucidamente. Gli elementi del fatto devono essere valutati non tanto in sé, ma in quanto possano essere indicativi dell'elemento psicologico del soggetto. Questo è il punto che si richiede nell'analisi, a mio avviso, di un reato omissivo improprio. Qual è quello di fronte al quale ci troviamo? Che poi, per complicarci ulteriormente la vita, è un reato estremamente complesso sul piano psicologico, che è il 608. Allora, il 40 capoverso si deve combinare con la norma di parte speciale configurante il reato commissivo, quello sì, reato commissivo, che, come ho detto, è il 608. Sul fatto poi che il reato omissivo sia un reato di norma definibile come reato proprio abbiamo già detto, e in conclusione occorre, e ritorniamo in maniera simmetrica a quello che dicevo nella parte precedente del mio dire, che occorre dunque che il pubblico ufficiale abbia la posizione di garanzia e ne sia consapevole. Occorre che sia consapevole della condotta del soggetto agente in via diretta e ne percepisca l'illiceità per quanto la conosce. Occorre che la sua omissione consapevole sia causa o concausa dell'evento, che è un tema ancora diverso, che talvolta, quando non si affrontano con sufficiente approfondimento i temi, sembra confondersi o sovrapporsi, ma il tema poi della causalità fra la condotta omissiva impropria e l'evento è un tema ancora diverso rispetto a quello della consapevolezza, come mi pare che una volta che uno l'abbia osservato sia assolutamente evidente. Bene, la prova dunque deve essere fornita, attenzione, questo ci si aspetterà dalla sentenza, in tutti i casi naturalmente, e per il caso di Ubaldi, come ovvio che a me è l'unico, doverosamente, non per egoismo ma per naturale esigenza processuale, sta a cuore. Deve essere fornita sia sull'elemento psicologico, che ho cercato di delineare nella sua indubbia complessità in questo genere di fattispecie, sia sulla condotta e la causalità rispetto all'evento finale, cioè il 608 e la sua natura vessatoria rispetto alle condotte che vi vengono ricomprese. E qui torno su un punto, perché un piccolo dubbio mi è rimasto, ecco, che questo possa non essere sufficientemente chiaro o che possa essere in qualche modo, non certo dolosamente, ma diciamo un po' astutamente mascherato. Nella requisitoria scritta, che ho letto con attenzione, sempre lavoro ottimo dei pubblici ministeri, in effetti la questione è sempre trattata con chiarezza, salvo in alcuni casi dove mi pare che ci sia così una sorta di ma fra le righe. Allora, Ubaldi, se fosse stato consapevole, se era consapevole, ove fosse intervenuto, avrebbe impedito l'evento così come viene contestato, attenzione, avrebbe impedito l'evento così come viene contestato, perché qui Ubaldi doveva impedire che venisse dato uno schiaffone? Beh, se lo vedi prima che venga dato lo impedisci, se lo vedi nel momento in cui è stato dato è chiaro che non lo puoi più impedire. E d'altronde Ubaldi stesso, una delle poche cose che dice, tutte onestamente corrispondenti ad una credibilità talmente chiara da poter far pensare che sia davvero la verità di quello che Ubaldi ha vissuto, non posso usare il presente affermativo, debbo usare il condizionale, perché voi non c'eravate, io neppure c'ero, e quindi è il massimo che io posso, per non offendere l'intelligenza dei miei giudici, dire. È molto credibile. Ha visto lo schiaffone, ma non è questo il punto. Questo signore avrebbe dovuto, ove fosse intervenuto, che cosa diversa è quella che attiene il nesso di causalità, impedire una continuità di condotte, la quale continuità di condotte è la sostanza della vessatorietà. Perché se io sto con una gamba alzata nella posizione del cigno per 15 minuti, sto facendo qualcosa di, di fastidioso per me, ma di sopportabile. Se io vado oltre, una delle due, o ho intenzione di entrare in un Guinness di primati sulla posizione del cigno, mi si perdoni la battuta, evidentemente non è il caso, oppure dai 15 minuti scatta un tasso di inutilità, attenzione, inutilità rispetto alla mia privazione della libertà, e di illegittimità nel contenimento della mia libertà, che travalicano in quanto dura nel contenuto del 608, ma non la posizione in sé, perché sennò dovremmo pensare che qui manchino troppi imputati, ma non è così, ma obiettivamente non è il gusto della battuta polemica Sabella, di cui poi parleremo perché non si può non parlarne per contrasto. Però non che io dica, e non è un espediente retorico, non sono d'accordo, perché se un signore ha visto un altro signore nella posizione del cigno per pochi minuti e gli è stato assicurato che comunque durerà pochi minuti, ma siamo tutti d'accordo che nessuna interpretazione ragionevole ed effettiva del 608 pretende che duri 5 minuti, 6 minuti, lì poi è un po' il buon senso, anche l'esperienza medica, l'esperienza sul campo anche di chi fa questo mestiere e deve impedire che una posizione troppo comoda metta in condizione anche chi è stato legittimamente arrestato di fare delle cose che non deve fare. Insomma, non è che stiamo vivendo sulla luna, le sappiamo benissimo queste faccende qui. Il punto è che non è solo l'elemento psicologico che deve essere presente in ordine alla conoscenza del proprio grado, delle funzioni del proprio grado e di quello che sta accadendo, ma è anche il nesso di causalità, nel senso che se io entro e constato che questo signore è lì perché mi metto a cronometrarlo da 20 minuti, oppure entro due volte a distanza di 10 minuti l'una dall'altra e continuo a vedere quella stessa persona che, attenzione, devo averla anche riconosciuta, perché non è che ci sono delle persone, deve essere quella, non può essere un gruppo di persone che in quanto gruppo, perché come è personale la responsabilità dell'imputato e anche personale la lesione di un bene giuridico riferito a una ben determinata vittima, almeno in questo caso. Quindi non è una massa indistinta di individui. Io devo sapere che quel signore, il signor Paolo Rossi, è lì da più dei mitici 15 minuti perché l'ho constatato due volte di fila riconoscendolo, sempre nella stessa posizione, dove però, siccome, attenzione, io sono mancato fra un mio accesso e l'altro per 15 minuti, dovrò andare da quello che lì davanti, dico, ma scusa una cosa, mentre io non c'ero, quello lì è rimasto sempre in quella posizione? Oppure si è messo comodo e poi, non so, ha dato fastidio o ha tentato di farsi male o ha tentato di far male a voi e l'avete rimesso in quella posizione? Attenzione, qui andiamo in una casistica che veramente non è per sfoggio intellettuale, ma è una casistica che può verificarsi nella realtà. Quindi uno entra, chiede al piantone, nell'intervallo per caso era seduto sdraiato, è sempre stato così? Se quello mi risponde, no, era sdraiato, poi siccome ha dato un calcio, che ne so, alla gente che è passata a portargli un bicchiere d'acqua, l'abbiamo rimesso in quella posizione. Io che cosa faccio? Intervengo, ammesso che abbia la posizione di garanzia, quindi diamo per scontato che non lo è affatto, che questo signore ce l'abbia la posizione di garanzia. E capace il suo intervento, visto che non è il magistrato coordinatore o il responsabile della struttura o il generale comandante o il questore di Genova, cambiare tutta la sistematica dell'organizzazione di tal che ci possa essere una ragionevole certezza che l'intervento esplichi l'effetto, perché se no diventa una roba che ha a che fare, giusto, con l'indole più mite, la bontà d'animo, la sensibilità, ma non ha a che fare con il codice penale. Ciò che rende vessatoria la posizione è la sua durata, non è la durata del turno. Questo è il punto, so che altri difensori l'hanno rimarcato questo, però credo che anche se l'avessi sentito io con le mie orecchie nel corso di questa mattinata o magari nelle precedenti mattinate dire, l'avrei ridetto comunque, perché attenzione, questo sarebbe un equivoco mostruoso il ritenere che l'aver accettato di discutere sulla base di un arco temporale significhi che quell'arco temporale è uno degli elementi di responsabilità. Quello non è neanche uno degli elementi, non è niente, è il contenitore all'interno del quale io posso mettere, riuscire a mettere o non riuscire a mettere o mettere elementi opposti, la responsabilità o la prova che questa responsabilità non c'è. Su questo punto debbo essere assolutamente tranquillo rispetto all'essere riuscito a comunicare il mio pensiero ai giudici, perché è un punto di importanza davvero straordinaria rispetto all'esigenza di auspicare, come certamente sarà, una sentenza seria e ragionata da parte di questo eccellentissimo tribunale. Detto questo, visto che l'abbiamo in qualche modo evocata, parliamo poi dell'unica cosa che c'è, perché poi del resto ne parleremo solamente per contrasto rispetto alle posizioni diverse, le molte posizioni diverse rispetto a quella di Ubaldi presenti in questo processo. Io credo che davvero la posizione di Ubaldi si configuri come unica, probabilmente non la conosco e quindi lo dico solamente perché è l'unica altra persona che si trova in questo ruolo, e proprio la posizione una delle due posizioni che ha trattato il precedente difensore, cioè quella che il turco si chiama. Dunque, l'interrogatorio del 19 giugno 2003, così vediamo anche quei punti, uno dei due punti, quello relativi quantomeno all'ora. Dice nell'interrogatorio che ha acquisito agli atti del 19 giugno 2003 Ubaldi che arriva a Bolzaneto verso le ore 22, dice, era già buio. Allora, cerchiamo questo minuetto di dati che si basa su tutta una serie di dichiarazioni che indicano delle ore diverse. Quello che è certo è che non sono le 19, perché le 19 è l'inizio dell'orario del turno, non c'è di che soffermarsi sul punto alla foce. L'ora di arrivo, perché se no parleremmo del turno in termini veramente assurdi, quelli che dicevo come elemento di accusa, non come contenitore. Diciamo turno rispetto alla presenza effettiva in quel determinato luogo. Questo posso accettare. Bene. Sappiamo che Maida dice le 23.30, sappiamo che Arecco dice le 20.30, sappiamo che Guarino, teste che poi esamineremo in dettaglio, dice le 21.30, le 22. Guardate signori, io questo credo di poterlo anche produrre qua, se non l'avevo già fatto. Basta andare su internet. Luglio 2001. 15 luglio, non è il 20, il 21, però c'è l'orario del 15 e l'orario del 31 luglio. Il sole sorge alle 5.50, tramonta alle 20.46. Il 31 luglio il sole sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.03. Non mi ha fornito, poi ci sono anche le fasi della Luna, l'osservabilità dei pianeti, c'è tutto. Allora, noi sappiamo che era ormai quasi buio, era l'imbrunire. L'imbrunire è le 20.46 il 15, le 20.32 il 31. Sarà le 20.40? Insomma, è fra le 20.46 e le 20.32. Questo se lo mettiamo qua, così magari con la memoria che poi depositerò in conclusione della mia discussione orale, potrete vederlo. Io quindi non mi innamoro tanto del fatto che sia logico che l'arrivo non può che essere molto successivo alle ore 19 e non mi innamoro della tesi 23.30, 20.30, 21.30, 22. Quello che tutti dicono indistintamente, a partire da Ubaldi, ma tutti dicono che era l'imbrunire. L'imbrunire è quello. C'è molto da discutere? O dicono tutti il falso, non era l'imbrunire, c'era ancora il sole a palla o era già notte fonda, ma trovatemene uno che dica una cosa diversa. Anche quelli che dicono ore diverse, su questo punto dicono tutti la stessa identica cosa. Bene. L'ispettore Maida non mi diede indicazioni sul servizio da svolgere. Aggiungo io. Neanche gliene poteva dare con riferimento alle esigenze operative che erano emerse. Anche qui non è tutta la difesa di Ubaldi su questo punto, però anche questo ci sta. I compiti connessi alla funzione e il DPR 335 del 1982, più volte emendato nella versione vigente al 22 gennaio del 2008, anche questo per essere sicuri, utilizzando le banche dati non hai problemi. L'articolo 26, funzioni degli ispettori. Io non dubitavo che se uno ci aspira tanto a diventare ispettore, poi il suo compito non fosse quello né di vigilare davanti a una cella, ma neanche di fare il coordinatore della vigilanza davanti ad una cella, perché se no uno entra nella penitenziaria e si mette a fare quel mestiere. Poi in emergenza possono nascere anche delle esigenze particolari di carattere operativo che ti impongono di fare anche una cosa che non dovresti fare, ma se ti viene richiesto di farlo, se ti rendi conto che le condizioni eccezionali nelle quali ti trovi ti richiedono l'opportunità di farlo, ma sono cose diverse, soprattutto quando e richiamo sempre, ed è la vostra mente, sono tranquillo che ci sia, ciò che già ho detto in relazione alle caratteristiche del dolo nel reato omissivo improprio rispetto al 40 capoverso e rispetto al 608. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. E poi prosegue. Voi avete, credo, questa normativa sicuramente, quindi questo non è il caso di produrla, ma comunque è qua, e mi dovrete dire, mi dovreste dire, se foste di diverso avviso rispetto al mio, dove si trova nelle mansioni di un ispettore di pubblica sicurezza un compito quale quello che si vuole attribuire in questa circostanza a una figura professionale come quella dell'ispettore Ubaldi, tenuto conto che se non c'è nella posizione professionale ben carica di significati, ma non di questo, bisognerebbe trovarla nell'ordine legittimo di un superiore. E cioè, Maida ha dato al suo sottoposto quest'ordine, gliel'ha dato un altro superiore, che ne so, il questore in persona? Vedremo che non è così. Quindi non c'è né nella funzione né nell'eventuale ordine legittimo ricevuto alcun compito che potesse determinare una esposizione dell'ispettore Ubaldi a svolgere, a fare cose che non era minimamente tenuto a fare né rispetto alla sua funzione né rispetto agli ordini ricevuti. Questo solo per spiegare, perché a nessuno piace scontrarsi con illogicità. Ma perché sei rimasto sempre fuori? Perché Ubaldi non è mai entrato, come vedremo, se non sporadicamente all'interno della caserma di Bolzaneto. Non sei entrato. Le ipotesi che uno si può fare nella testa sono le seguenti. Anche le seguenti. Insomma, non è che anche io ragiono e mi metto dalla parte dei pubblici ministeri quando affronto, come si suol dire, il miglior avvocato è quello che fa l'avvocato del diavolo. Non è che ti devi nascondere le difficoltà. Ma non è che sei rimasto fuori perché sapevi benissimo cosa succedeva dentro e allora quel 110, il dolo del 110, legato, come ci dice la Cassazione, la chiara consapevolezza nel reato omissivo, omissivo improprio in concorso, il dolo originario prima. Siccome io so che sono entrati dentro dei violenti, dei lazzaroni, delle persone che non faranno bene il loro mestiere, lo so benissimo, scelgo di stare fuori. Era un po' la logica della la banalità del male di della Arendt. Le SS non entravano nei campi di concentramento, stavano fuori. Era rarissimo l'accesso ai campi. Hitler non ha mai visitato, mai, non c'è prova storica. È una materia che io conosco molto bene questa, perché mi ha sempre appassionato non tanto per l'evento in sé, quanto per cercare di capire come succedano certe cose, ma come è possibile. Non c'è prova storica che ci dica che Hitler ha mai visitato direttamente un campo di concentramento. Ma neanche i reparti delle SS, se non rarissimamente, entravano. L'ordine interno era lasciato ai cosiddetti triangoli verdi ed era lasciato, purtroppo, tragicamente, anche a taluni ebrei, i cosiddetti capò, che si salvavano la vita in questo modo. E le atrocità succedevano. E come? È quello che diceva Primo Levi. O non sono tornati o sono tornati muti. Non è il nostro caso, attenzione, non è il nostro caso. Cerchiamo di dare a ciascuna cosa la sua giusta misura. Il questore di Genova o il ministro della giustizia, fortunatamente, non è Hitler. Chi è entrato dentro non erano i capò, lui non è un SS che è rimasto fuori telefonando alla fidanzata, fumando la sigaretta, andando al bar. Può essere di questo tipo, Ubaldi? Non lo so, vedete voi, vi ho dato qualche spunto di meditazione. Può essere del tipo più probabile? È un po' lavativo. Fa il beau garçon e lì che cerca di, in una situazione obiettivamente di quelle dove se uno riesce un po' all'Alberto Sordi, ecco, perché puoi essere un SS, guardate com'è incredibile la vita, puoi essere o Kapler o Alberto Sordi, la situazione è la stessa. È Alberto, non è Kapler, è Alberto Sordi. Il codice penale non ci sta già più, però ne usciamo comunque un po' così. È andata. Facciamo anche gli Alberto Sordi nel processo, già che ci siamo. Non è il suo stile, permettetemi, non è soprattutto il mio. Non è questo. Ubaldi è uno che fa il suo mestiere, lo fa bene, lo fa male, lo fa. Gli piace, non gli piace? Quel mestiere fa, vuole fare. Se gli dici di andare a pulire i corridoi della questura, ti dice di no. Questi poi ormai sono anche sindacalizzati, non sono mica i carabinieri, da mo che è così. Le sue funzioni le fa, speriamo per lui e per tutti noi che le faccia bene, quindi non devo qui fare il peana, il mio magnifico cliente, speriamo che le faccia bene. Di sicuro quello che so è che non rientra nelle mansioni di Ubaldi fare determinati servizi e che quindi non è neanche per l'atteggiamento italiano all'Alberto Sordi o alla più aggiornata versione di Carlo, il simpaticissimo Carlo Verdone, che se ne sta fuori perché non ha da fare né servizio di vigilanza, ha accompagnato i suoi uomini nel servizio di accompagnamento che già l'ha fatto perché gliel'hanno ordinato, perché nelle sue mansioni non c'è. Quando poi sulla piazzale lì di Bolzaneto la Maida dice date una mano a controllare le celle, cosa deve fare? Un ispettore deve andare lì a dire di fronte alla cella ti devi mettere di sghimbescio con le spalle guardando di fronte, le chiavi fra l'altro le aveva la penitenziaria, non le avevano neanche loro, pensa tu se, ma io al suo posto avrei fatto la stessa cosa, perché in una situazione anche qui pensiamo anche al rapporto, facendo anche un saltino in più, che io ho una vaga consapevolezza, mettiamo questo, ho una vaga consapevolezza che questa cosa è organizzata male, che come tutte le cose organizzate male in una situazione di emergenza, non dico possano succedere casi di tortura, fra virgolette, maltrattamenti continuati, ma che ci possa scattare qualche episodio ben specifico e di velocissima durata che una volta che è successo non lo rimedi più, perché per esempio se hai dato un pattone a una persona, cade per terra, sbatte la testa e muore, questo non è un 608. Paradossalmente è meglio per lui perché non ne risponde, mentre invece risponde solo se tu una persona continui a tenerla in piedi per un'ora nella posizione del cigno. Ma vedete anche com'è l'assurdità delle cose. Cioè era meglio se li ammazzavano della gente, perché questo nessuno gli avrebbe chiesto di impedirlo. Gli chiedono di impedire di tenere per più di 15, di aver omesso, di verificare e di impedire che le persone singolarmente fossero tenute più di 15 minuti in quella posizione che giustamente viene definita vessatoria. Ma dove? Allora dovevi stare dentro tutto il tempo per poterlo verificare con quelle modalità che dicevo prima. Ma lui non pensa a quello. Secondo me, ma qui veramente è proprio un'opinione mia, ma sapete, anche voi farete tanti ragionamenti che poi non entrano nella motivazione, ma costituiscono il backstage della motivazione stessa. È così ragionevole pensare che, primo, it's a dirty job, è un brutto lavoro, non è il mio lavoro, it's not my job, come dicono gli inglesi, non lo faccio. Temo che dentro possa anche qualcuno, non dico i miei, altri, forse anche i miei, non mi spetta farlo, non ho nulla da fare, non c'è una funzione di comando che mi sia stato detto di esercitare, perché gli è stato solamente detto direttamente dal mio capo, agli esecutivi, entrate dentro, date una mano alla penitenziaria, organizzatevi un po' per i cavoli vostri in questa sorta di turnazione un po' improvvisata e io vado dentro a fare che cosa? Me ne sto fuori, al massimo, siccome poi un minimo di scrupolo ti viene perché sei dentro qualcuno che conosce, anche se poi di quelli che operavano gli operativi lei non aveva conoscenza di nessuno, perché era tutta gente, compresi quelli della PS, che venivano da fuori, quindi lei non li conosceva praticamente, però bene o male, serve qualcosa? E poi te ne esci. Vediamo se questo può essere un elemento, lo vedremo fra un po'. Lo dice Ubaldi, restai prevalentemente fuori dall'edificio, il servizio di vigilanza venne svolto da agenti assistenti che io non conoscevo. Ogni tanto entrai, nelle celle vidi persone in piedi nella posizione che è stata contestata. Non dice mica di non averli visti. Ma se per questo, come ripeterò ancora, per almeno una volta oltre questa in cui lo sto per dire, il dottor Sabella non solo la vede, ma chiama anche Gugliotta e gli dice, ma come mai quello lì sta, lo tenete, per quanto tempo si informa? In questo non c'è ancora, non è maturato, siamo d'accordo che non è maturato l'illecito ancora, no? Beh, non intervenni perché non mi resi conto dei tempi di permanenza. Quindi già nel 2003, attenzione, questo interrogatorio è importante anche per la data, perché 19 giugno 2003, certo che in quel momento già si sapeva che la tesi dei pubblici ministeri, ripeto, del tutto ragionevole, era che la vessatorietà stesse nella durata. Però non si sapeva ancora come sarebbe andata a finire, cioè non si sapeva ancora che il dire questo avrebbe poi portato a molte archiviazioni, a una in particolare, la mitica archiviazione Sabella, e in alcuni casi a nessuna imputazione al mantenimento del ruolo, del puro ruolo di testi. Vedremo che ce ne sono per così di testi che hanno visto e che sono stati sempre solo testi in questo processo. Quindi Ubaldi, nel momento in cui lo dice, non avendo il dono della preveggenza, non può neanche sapere quale sia la effettiva utilità pratica rispetto al risultato auspicato di non essere rinviato a giudizio, di essere prosciolto un domani con un non doversi procedere in udienza preliminare o prosciolto nel merito in un dibattimento, non lo sa nel 2003. È ancor più credibile nel momento in cui dice questo, salvo che non sia smentito da altre cose. Ho visto volare qualche schiaffone, era tenuto a dirlo questo? Non era tenuto a dirlo, lo accennavo già prima, ma non ho assistito a maltrattamenti continuati, non ho assistito a una situazione di vessazione continuativa. Aggiungo, ho chiamato il medico per una persona che stava andando al fotosegnalamento e si è sentita male, quindi per quanto lo riguarda, anche qui non è che voglio indicarlo come se fosse Madre Teresa di Calcutta, normalmente vedi uno che sta male, magari si è accasciato per terra, non è un atto eroico, non è un atto encomiabile, è un atto normale. Chiama il medico, lei che dice, gli mollo anche un calcione negli stinchi o se è accucciato nella pancia o comunque faccio finta di non vederlo per terra. Normale, normale. Non sa ancora che il parametro di riferimento è quello del turno, attenzione, soprattutto. Le sue dichiarazioni sono davvero molto, molto ragionevoli, è il più che si possa dire. Confermate, e questo che vediamo fra un po', da testimoni e coimputati 210 contro il loro stesso interesse, perché anche questo non è il papà che si prende su di sé tutte le responsabilità per salvare i figli. Qui da sopra e da sotto tutti quei pochi che hanno una vaga memoria di chi sia Ubaldi, che nessuno sa chi sia in questo processo, salvo quei pochi. Fortunatamente, quei pochi che sanno chi è Ubaldi, sopra, attenzione, è a sandwich, una volta tanto il sandwich è positivo, perché quelli che stanno sotto e che stavano davanti alle celle, come vedremo, diranno mai visto, non aveva compiti per quanto ci riguarda. E la mai da sopra non dice di aver dato degli ordini a lui, dice di aver interloquito direttamente con gli uomini, perché non gli ha dato degli ordini che non gli poteva neanche dare in forza della legge e dei regolamenti interni di pubblica sicurezza. Bene, Un accenno sulla ricostruzione generale, anche questa in qualche modo va fatta, perché se si sta parlando di un reato di questo tipo, si sta parlando di un reato di sfondo, si sta parlando di un reato sfumato, si sta parlando di un reato che ha anche a che fare e soprattutto a che fare con l'organizzazione, perché io mi sono chiesto, è chiaro che col senno di poi tutto è più facile, mi vergogno mentre lo dico, però non esito ad affermare che se fossi stato io responsabile del servizio di ordine pubblico in quei giorni avrei fatto un milione di sbagli, ma non ne avrei fatto uno. Avrei fatto in modo che chi si occupava della custodia dei detenuti non solo fosse uno che non aveva partecipato, come nella maggior parte dei casi è, meno male quello, ai confronti di piazza, perché posso capire che uno che il giorno prima si è preso una randellata, una pietrata, il giorno dopo se lo metto a vigilare e qualcuno di quelli che si suppone le randellate, le pietrate le abbiano date, qualche cosa, something wrong, c'è qualcosa di sbagliato in questo. Io metto dei reparti che non hanno avuto nessun contatto con la piazza e li isolo dall'informazione anche, perché se io mentre sto facendo la vigilanza ascolto la radio e sento che per strada i miei colleghi vengono scannati, ammazzati, feriti, bastonati, angariati, eccetera, è come se ci fossi. Quindi li isolo anche. È un carcere, dentro al carcere, radioline quel giorno, signori, salvo gli ufficiali che devono tenere il collegamento, gli uomini addetti alla vigilanza non solo non erano in piazza, ma non sanno neanche quello che è successo in piazza. Vedranno arrivare delle persone più o meno malconce e dedurranno che le hanno prese quelle lì. Potranno anche pensare che le hanno prese perché le hanno date e vabbè, e la cosa finisce lì. Non c'è partecipazione emozionale. Io non metto il lupo a vigilare la pecora, insomma. Beh, non c'è bisogno di un genio della strategia militare per capire queste cose. E qui c'era una situazione in cui c'era una compresenza di varie forze, PS con ordini verbali, attenzione su questo punto, gli atti del processo voi li conoscete troppo meglio di me, per vostra disgrazia e per nostra fortuna, per non sapere che non c'era un ordine scritto, che ci sono fior di prove documentali e testimoniali su questo punto. Un ordine verbale dell'ultimo minuto nella catena di comando crea appoggi, punto. C'è la penitenziaria che segue una sua catena di comando, ci sono i carabinieri che iniziano lì almeno di fronte all'estremo, diciamo che c'è stato il buon senso di dire togliamoli dalla strada dopo l'episodio della morte di Carlo Giuliani, beh i carabinieri a torto a ragione è chiaro che è meglio che in strada non ce li facciamo rimanere, quindi iniziano sabato 21. C'è un coordinamento svolto da questo signore che io non lo avrei portato a giudizio, cari, no, non per il 608 subspecie ho assistito alla posizione del cigno, su questo no, non l'avrei portato neanche io, però il problema è di capire come chi aveva il coordinamento abbia fatto il coordinamento verificando eventualmente la sussistenza di fattispecie penali 608 o non 608, qualcuna nell'orecchio e nella testa ci può anche girare. Io almeno la soddisfazione, poi chiedevo l'archiviazione, poi aspettavo che il tribunale lo assolvesse, ma almeno metterlo in condizioni di capire che chi non ha la testa nelle posizioni di comando non ci deve stare, perché non tutti siamo chiamati a fare i generali, e purtroppo in questo paese, in questo mondo di gente che si mette le greghe di generali non avendo neanche le qualità di un buon sergente, ce ne sono troppe. Questo è uno di questi signori, mi dispiace che non sia qui perché almeno avrebbe l'onta di sentirselo dire da un privato cittadino, non da un avvocato. Questo è un signore che il suo mestiere non lo sapeva fare, punto, perché di coordinamento qui non ne è stato fatto, e se fossimo nel paragone serio, che grazie a Dio non c'entra, che facevo prima evocando la grande Hannah Arendt in relazione a quella tragedia del Novecento, ecco direi che è uno proprio che invece all'Alberto Sordi non ci stava. Orari di ingresso e di uscita, Poi cosa dobbiamo prendere? Gli stracci o quasi gli stracci senza offesa? No, non ci sta, non è neanche bello. Per i fermati sappiamo che sono incerti sia l'ora di ingresso sia l'ora di rilascio. Per gli arrestati che è incerta l'ora di ingresso, certa l'ora di avvio al carcere. Il 20 di luglio, se non erro, salvo Dionisi e Laval che vengono arrestati all'ora di pranzo, verso le 12, i primi fermati arrivano, se non erro, fra le 14 e le 20 e sono liberati prima delle ore 21. Gli arrestati ci sono, arrivi sporadici fra le 14 e le 15, arrivo di un primo gruppo, diciamo, fra le 19 e 30 e le 21, presi in carico dall'amministratore penitenziario fra le 22 e 30 e le 23 e 30, tradotti il 21 luglio alle 3 e 30. Sono a disposizione della PS per circa 3 ore. Arriva il secondo gruppo fra l'una e le tre, quando questo se ne stava andando, tanto per capirci. Sono tradotti alle 6, sono a disposizione della PS per circa 6 ore. Il terzo gruppo arriva alle ore 3. Allora, Ubaldi è, al di là del discorso turno, su cui ha preso già fin troppe parole, è a Bolzaneto, diciamo, dalle ore 21 circa, del 20 luglio, alle ore 01:30, perché, come dirò meglio dopo, un test dice, sono arrivato, che era poi quello che lo accompagnava in macchina, è arrivato a Nerbi alle 2:30 partendo da Bolzaneto. Quanto ci ha messo? Qui non ho fatto una ricerca su internet per dirvelo, però siccome a Genova ci abitiamo tutti, cerchiamo di immaginare di notte, ma in una situazione comunque che non era quella normale delle notti estive genovesi, arrivare da Bolzaneto a Nerbi, diciamo che 1:30 vogliamo fare? Bene, quindi intanto la presenza nel sito di Bolzaneto, non dentro la caserma, di Ubaldi è a tutto voler concedere 4 ore, non 6 ore. Ci dicono i pubblici ministeri, ce lo ripetono più volte, con estrema onestà, lealtà e trasparenza, che non è stato possibile abbinare i singoli custodi con le singole celle e quindi non ci sono imputazioni dirette per 608 né per i singoli reati di ingiurie, minacce e lesioni. Il 20 luglio, mi pare, fra arrestati e fermati siamo a numero 79. Il 21 luglio sono molti di più, 99, 100, qualcosa del genere. Dei 38 arrestati del 20 luglio, solo 6 denunciano di aver subito violenze, che sono Carcheri, Ender, La Rochelle, Nebò, Perciviati, Vie. Solo 24 tra arrestati e fermati proporranno querele. Azzolina e Persico il 7 di agosto e altri 9 nella stessa data, 7 di agosto. Le altre sono tutte successive. 4 querele sono di settembre, 10 querele sono di ottobre. La maggioranza di queste sono del 19 di ottobre, se non ho visto male le carte. Il 608, come sappiamo, è riferito alle posizioni vessatorie, alla mancanza di cibo e generi di prima necessità, ma questo non è attribuito alla posizione degli intermedi e quindi non ci riguarda. Sono dati questi. L'organigramma di Bolzaneto, senza più fare grandi commenti. Sabella è il dirigente coordinatore, che nomina un responsabile della struttura che è Antonio Gugliotta. Ricordo per la seconda volta, e lo farò forse anche una terza, il dialogo Sabella-Gugliotta sulla consapevolezza del dottor Sabella che c'era una posizione che lui giudicava un po' strana e di cui chiede ragione. Né nella fase di competenza della PS né in quella della penitenziaria era stato previsto personale per la vigilanza dei detenuti. C'è un errore di valutazione, lo scrivono i pubblici ministeri, testuale, un errore di valutazione comune alla pubblica sicurezza e alla penitenziaria. Solo l'ordine verbale del dottor Crea, capo di gabinetto del questore, dato al commissario capo Anna Poggi, dispone che per il venerdì 20 luglio la vigilanza si è effettuata dagli stessi uomini che scortano i fermati, sbarra, arrestati, fino al momento in cui non vengano presi in carico dalla penitenziaria. E così la prima squadra, perché quella che va per prima, come sappiamo, è la squadra dell'ispettore Valerio, e così la seconda squadra dell'ispettore Maida, composta di 20 elementi di cui Ubaldi fa parte, e su questo c'è la nota della Digos del 22 di ottobre 2001, fra le altre cose. Maida dà le disposizioni dirette agli operativi. L'organizzazione turnazione davanti alle celle è improvvisata in loco ed è di supporto alla penitenziaria. Maida, il 7 ottobre 2003, acquisita al dibattimento, dice, testuale, fra virgolette, erano loro che sorvegliavano le celle e che ne avevano le chiavi. Vediamo ora alcune deposizioni. Il teste Guarino. Il teste Guarino è la persona che, come sapete, ha fatto da autista a Ubaldi in questa disgraziata contingenza, sia all'andata dalla fiera a Bolzaneto, sia poi quando sono andati via da Bolzaneto per tornarsene ciascuno a casa sua, e cioè il Guarino al commissariato di Nervi, e immagino, non glielo neanche mai chiesto, suppongo a casa, l'ispettore Ubaldi. Allora, teste Guarino al dibattimento, udienza del 4 giugno, l'avete, non è che mi metto a leggerla, solo dei flash rapidissimi. Era sicuramente buio, considerato il periodo stagionale 21:30-22. Difatti qua siamo fra le 20:46 e le 20:32 a ritroso, le giornate iniziano ad accorciarci, non ci avevo neanche pensato. Comunque fra le 20:46 e le 20:32, dice, era sicuramente buio, e dipende, se era buio è chiaro che era un po' più tardi, se era all'imbrunire vuol dire che era lì, cioè comunque non può essere prima di lì, questo è il concetto. All'arrivo a Bolzaneto mi pare che lei abbia detto, domanda, ricorda chi le indicò questo nuovo compito, domanda del pubblico ministero, credo fosse proprio la dottoressa Petruccello, credo, non c'è scritto, quale dei due. Risposta, purtroppo non me lo ricordo, domanda, anche un po' suggestiva, però è andata. Fu l'ispettore Ubaldi? Risposta, no. Domanda, fu Maida? Risposta incomprensibile. Passando ad altro argomento, ma subito dopo, alla vigilanza non c'erano sottosquadre, questa è una risposta, non c'erano cose del genere, è il secondo foglio dell'interrogatorio trascritto. Domanda, lei non ha avuto modo di verificare sul posto di essere stato assegnato ad un sottogruppo? Assolutamente. Non le è stato detto lei prende ordini da questo piuttosto che da quello? No. Domanda, l'ispettore Ubaldi ha collaborato in qualche modo a questo servizio di vigilanza facendo anche lui parte di questa turnazione o impartendo degli ordini relativamente alla stessa? Risposta, no, negativo, lui no, non era presente, era una cosa limitata appunto a noi agenti, lui non c'era lì assolutamente. Domanda, fino a che ora è durato questo servizio? Considerando che all'epoca prestavo servizio al commissariato di Chiavari, chiedo scusa, avevo detto Nervi prima, il mio rientro è Chiavari, no, mi stavo danneggiando, fino a Chiavari, hai voglia, il mio rientro è stato intorno alle 2:30, quindi questo è arrivato a Chiavari alle 2:30, da Bolzaneto a Chiavari io sinceramente non l'ho mai cronometrato, non mi sono neanche colpevolmente posto il problema di farlo cronometrare, però credo che un'oretta buona ci voglia, Per cui ipotizzo la partenza da Bolzaneto nel momento in cui ci hanno dato il cambio intorno alla una. Mettiamo che largheggi un po', che un'ora e mezza sia troppo. Fate voi, ecco, non cambia, la sostanza resta identica. Chi le ha dato il cambio? I carabinieri. Domanda ancora. Quindi dalle 22 all'una lei ha avuto modo di vedere cosa facesse l'ispettore Ubaldi, se era dentro o se era fuori. Risposta. Io ho avuto modo solo esclusivamente di vederlo all'esterno, all'interno non l'ho mai visto. Domanda, quindi non l'ha mai visto all'interno? Risposta, no. E poi il presidente direttamente, io rimarco sempre le domande che vengono fatte in discussione, le domande che vengono fatte o dai giudici a latere o dal presidente, perché deduco che evidentemente sia un punto su cui il tribunale che sta per giudicare, che si accingerà a giudicare il mio assistito, si soffermerà di più e quindi gli attribuisco un significato più pesante, ecco, a queste domande. Noto che Domanda. Mentre lei svolgeva il suo servizio di vigilanza, ha avuto modo di vedere dove stava l'ispettore Ubaldi? Risposta al Presidente. Ripeto, all'interno non l'ho mai visto, all'esterno. Dove ha potuto vederlo? Domanda. All'esterno della caserma. Domanda. In che punto più o meno? C'è il piazzale all'esterno, per cui è piuttosto vasto come posto. C'è il piazzale, eccetera. Domanda. Lei sa che servizio doveva svolgere l'ispettore Ubaldi perché siete andati tutti e due a Bolzaneto? Risposta. Ripeto, io sono il suo autista. Poi di lì ci siamo diretti alla fiera, ma il suo compito specifico non lo so. Queste sono due domande molto puntuali, semplici ma essenziali, che il Tribunale ha ritenuto di rivolgere a questo testo, con risposte altrettanto semplici ed essenziali quanto lo erano le domande. Sulle deposizioni degli altri soggetti che possono aver detto qualcosa rispetto all'ispettore Ubaldi, sappiamo che ci sono, giusto, la dottoressa Maida, la quale dottoressa Maida è un po' la situazione a sandwich alla quale facevo cenno un attimo fa, sandwich positivo, perché la dottoressa Maida, scusate, ma poteva avere o non avere interesse a dire, ma io dentro, come dice, poi gli si potrà credere, non credere, non è un problema mio, è un problema vostro e dei suoi difensori. Io ho realizzato quello che accadeva all'interno della struttura, nelle celle e nel corridoio. Dice, non ci sono mai entrate. Però era molto comodo per la dottoressa Maida, sarebbe stato molto comodo sostenere che, arrivata sul campo, mettersi davanti questo gruppo di suoi agenti e collaboratori, avesse detto, signore, siccome io, sapete com'è, che ho parecchie cose da fare, devo andare di qua e di là, non so quanto mi tratterò qui, caro Ubaldi e caro Turcola, prendetevi ciascuno un gruppo di persone che chiameremo sottosquadra sul campo, visto che non c'è, e vedete un attimo voi di coordinare, di dare gli ordini, di fare i controlli, anche detto molto sommariamente, ma detto in qualche modo. Gli conveniva sì o no? E a quel punto c'era un po' come in materia di 626, in materia di infortunistica del lavoro, c'era la funzione del preposto idoneo per definizione, perché anzi un ispettore, per l'amor di Dio, può fare e fa e deve fare solo, aggiungo io, cose di ben diversa natura e livello, se mi è permesso dire senza nessuna offesa chi fa mera vigilanza alle celle o coordinamento di vigilanza alle celle, ma non lo fa. Si rivolge direttamente agli esecutivi, trattandosi di un compito esecutivo, gli dice andate dentro e vedete un attimo di dare una mano alla penitenziaria nei modi che vi definirete lì, perché poi alla fine, per la verità, il problema era veramente un problema a monte di organizzazione, perché poi organizzarsi in loco non è che fosse in questo buco, non è che fosse poi un'impresa che richiedesse un generale Napoleone, ecco, un generale di corpo d'armata o qualcosa del genere. So io 10 minuti, poi stai tu e ci ruotiamo. Questo ci dice la dottoressa Maida. Questo ci dice anche Arecco, Matilde. L'ispettore Maida mi ha detto che dovevamo rimanere a due davanti alle celle per vigilare i fermati. Turco, sappiamo che non sono entrati nel fascicolo del dibattimento, comunque posso assicurare che il collega non mentiva quando ha riferito quello che Turco disse al pubblico ministero. Parisi. Avevamo organizzato tra noi una sorta di piccola turnazione. L'ispettore Maida e l'ispettore Ubaldi, che erano i più alti in grado, non hanno vigilato davanti alle celle. Beneficia tutte e due di questa affermazione. Bene, quindi noi non abbiamo nessuno che ci dica che l'ispettore Ubaldi è entrato dentro la caserma in numerose occasioni e per tempi apprezzabili. Abbiamo i testi che, andando al di là di quello stesso, di quelle stesse cose che Ubaldi molto onestamente ha detto, io qualche volta sono entrato, non l'hanno mai visto, non gli hanno mai detto, né avendone l'autorità di farlo, fai questa cosa, nessuno l'ha mai visto di quelli che lo conoscevano o potevano conoscerlo in un'attitudine quale quella che il 608 inesorabilmente presuppone. Questo processo, dicevo, e questa posizione processuale in particolare, si valutano, a mio avviso, in queste condizioni, ne potrei far diversamente, perché io mi trovo in una situazione particolarmente fortunata e particolarmente sfortunata, che credo di condividere davvero con pochissimi, non posso escludere, ecco, per esempio almeno in parte la condivido con San Bugaro, non so con quanti altri difensori la condivide. Perché? Per un difensore è chiaro che non è piacevole essere raggiunto da numerosi elementi indiziari o peggio ancora probatori, testimoniali o documentali. Però almeno quando hai degli elementi di questo tipo puoi dire ma il pubblico ministero si è sbagliato, il pubblico ministero ha interpretato male, puoi portare un test a discarico o in controprova rispetto a quello che il pubblico ministero vuole dimostrare o quant'altro. E io non ho nulla di tutto questo. Con chi me la prendo? Non me la posso prendere con nessuno. Non so veramente con quale indizio, con quale prova prenderla, prendermela, non essendo tale evidentemente il turno di servizio di 6 ore che poi, come abbiamo visto, si riduce a 4 ore di presenza, che sono comunque un contenitore e non sono né un indizio né tantomeno una prova di niente. Mi chiedo, ma è stato usato questo sistema in tutto il processo per tutte le posizioni? Assolutamente no, ma non ne avevo dubbio, perché sempre con assoluta chiarezza affermando, ma d'altronde mi conoscono bene, che non è per piaggeria, avendo una a prioristica stima intellettuale per il rappresentante della pubblica accusa, non ho neanche pensato che potesse essere così. Se me l'avessero raccontato non ci avrei creduto, e difatti non è così, perché, come vedremo analizzando fra un po' la requisitoria, in tutti i casi che io ho visto, quantomeno, e sono certo in tutti i casi, salvo forse il suo certamente e forse qualcun altro, non lo so, non spetta a me, si sa con cosa misurarsi. Io sono invece costretto ad usare al contrario il sistema di dire ma in questo caso, come i bambini a scuola, ma perché a lui non gli hai detto niente, a me invece lo dici? Però purtroppo questo è l'unico sistema che mi è dato utilizzare davanti ai miei giudici. Prendiamo solamente a titolo di esempio alcune deposizioni illuminanti, diciamo che ho scelto queste perché sono veramente delle posizioni di testi apicalissimi, perché siamo sempre di fronte, attenti tutti, a generali, pezzi grossi. Molto velocemente. Il generale Ricci: ricevetti da parte dell'allora capo dipartimento l'incarico di coordinare le attività di traduzione degli eventuali detenuti. Lei quante volte è andato a Bolzaneto? Credo di esserci stato 4 volte, non mi dilungo, ma poi le avete, quindi guardate, è gente che ci è andata più volte dentro di quanto non ci sia andato lui, ma è proprio un dato di fatto. Io non dico che 4 volte siano sufficienti a configurare un 608, non mi si vorrà dire certamente che 4 volte non sono sufficienti a configurare un 608 perché non sono avvenute all'interno di un turno, perché questo è un ragionamento che offenderebbe innanzitutto l'intelligenza di chi lo facesse. È evidente, perché se io vado 4 volte senza avere turni perché sono un generale, per 4 volte vedo la stessa persona nel posizione del cigno, visto che sono generale, a maggior ragione sì che ho un potere di intervento con efficacia causale rispetto all'interruzione, molto più di un ispettorino come può essere l'ispettore Ubaldi, ammesso che ovviamente avesse, e nel suo caso non aveva, la consapevolezza di nulla che potesse rientrare nel 608. Sempre Ricci: ecco, io le faccio un'ultima domanda e uso parole sue, prima a domanda del PM circa il dottor Sabella, lei ha detto, e qui si parla di Sabella, sì lo vidi, anzi era un presenzialista. Risposta: sì, abbastanza. Nel sito di Bolzaneto, lei quante volte lo ha visto? E qui rincomincia di nuovo a navigare. Allora, anche qua io mi domando, un po' tardiva, ecco, questa attenzione dibattimentale rispetto a qualche cosa che mi sembra che non sia comunque meno meritevole di attenzione di quanto il caso Ubaldi abbia, secondo me, un po' impropriamente meritato. Mattiello, sempre velocissimo, solo per richiamare la vostra attenzione su queste poche decine di pagine che sono poi tutte concentrate in un'unica udienza, evidentemente destinata interamente a dei VIP, quella del 9 gennaio del 2007. Qui stiamo parlando del Mattiello, anche lui mi pare generale. Risposta a una domanda del PM: no, sentivamo delle trasmissioni delle TV locali che proiettavano filmati in continuazione e che, e quindi chiaramente, insomma, le cose non è che erano avvenute con grande tranquillità, insomma, vabbè, quindi si percepiva a volte anche un po' dalla televisione che cosa stesse succedendo in giro e anche a Bolzaneto. Le chiedo, lei ricorda se ha visto gli arrestati, se si è portato fino alle celle, se ha avuto modo di vedere qualcheduno degli arrestati in occasione di questa sua visita? No, quest'ultima volta che sono stato lì a Bolzaneto credo di escludere in modo quasi certo di non essere entrato lì dentro, di non aver visto. Ciò che ha visto, domanda, che gli stavano dando del cibo, perché poi si passa a parlare del cibo, sì, credo di ricordare questo. Poi si parla dell'episodio del ministro, poi gli si chiede anche a lui se c'era il dottor Sabella, risposta, credo di sì. E poi, sempre a volo d'aquila, è probabile che ci fossero soltanto... Ricorda di aver visto qualcuno in piedi? È probabile che ci fossero, soltanto che adesso, mentre prima non si ricordava neanche se era entrato, faccio notare, che adesso col passare degli anni non è che abbia la certezza, sia certo di poter dire che fossero in piedi altre persone. Lei, quando era stato sentito il 5 giugno 2003, gli si contesta che aveva detto qualche cosa di diverso. Ho dichiarato questo, confermo, insomma. Benissimo. E ultimo, che è ancora più interessante dei primi due, è Reale, sostituto commissario di polizia penitenziaria, sempre alla stessa udienza. Ho visto qualche strattonamento. A quale strattonamento ricorda di aver assistito? Disse, gli viene contestato, perché faceva anche lui evidentemente un po' il, diciamo, il pudico nell'esprimersi. Volevo chiedere, PM, durante il suo servizio ha avuto occasione di entrare all'interno della struttura di Bolzaneto, all'interno proprio dove c'erano le celle? No, però nell'ingresso sì. Pagina dopo, domanda. Quando era stato sentito in procura 3 giugno 2003, confermo di essere andato una volta alle camere di sicurezza tra il venerdì e il sabato, custodite dal personale della PS, andai di mia iniziativa per vedere che non fossero presenti dei miei uomini, gli viene contestato. E successivamente ha avuto modo di vedere gli arrestati all'interno, eccetera, e qui tutto uno scambio, gli viene ancora contestato, arrivare alle camere di sicurezza della PS all'interno c'era qualcuno seduto, qualcuno in piedi con la faccia rivolta verso il muro e qualcuno passeggiava, quindi aveva detto anche qualcuno in piedi con la faccia rivolta verso il muro. Risposta un po' così, PM insiste, non è che può venire qui, dottor Miniati, non è che può venire qui a raccontarci qualsiasi cosa lei, ispettore, il peperoncino non se l'è ricordato, insomma non è che può venire qui a raccontarci qualsiasi cosa, abbia pazienza. Io non c'ero, ma trasmette tensione questo scambio. Da ultimo, sempre su Reale, lei ha avuto modo di vedere il dottor Sabella durante la sua permanenza a Bolzaneto? Almeno due volte sì. Quando era stato sentito dal PM aveva detto, ho visto diverse volte il dottor Sabella, almeno quattro volte all'interno della struttura. Posso dire che venisse almeno una volta al giorno, e se sono quattro vuol dire che erano almeno due al giorno. È meglio non fare commenti, è meglio non farli. Perché non sono commenti, sono constatazioni. Qui c'è qualcosa che non quadra. Però stiamo sempre parlando di un 608. Io capisco che chi esercita la funzione di pubblico ministero non nella logica devo comunque ottenere delle condanne, ma nella logica dell'indagatore, delle possibilità accusatorie e della sostenibilità degli elementi acquisiti di fronte ad un tribunale, ragiona in questo modo. Poi è facile per l'avvocato fare battute di questo tipo, me ne vergogno mentre le faccio, perché so che è ingiusto nei confronti di un lavoro così difficile come quello che è stato fatto, come viene fatto sempre, perché è un brutto mestiere, anzi bello ma estremamente difficile, a maggior ragione in questo caso, non mi sfuggo, anche qui chi mi conosce sa come la penso. Però, ecco, quello che percepisco veramente con profondo disagio non è il fatto che nessuno di questi signori sia stato indagato o se è stato indagato sia stato archiviato. Non è questo. Perché questo io lo percepisco come un fatto che poteva essere forse indagato sotto diversi profili rispetto a quelli del 608, ma comunque con una fatica tale che sicuramente non ne valeva la pena, perché non sareste arrivati da nessuna parte oltre quello cui siete arrivati. Sicuramente sarebbe da approfondire sul piano disciplinare e sul piano della carriera, che dovrebbe essere fatta a ritroso da alcune persone che invece sono già arrivate quasi all'apice della medesima, ma certamente quello che proprio non capisco, e qui la retorica non c'entra, me la si deve spiegare, ma me la si deve spiegare veramente in maniera molto seria, perché io non accetto che mi si ponga in una posizione di maggior disvalore una situazione processuale così chiara nella sua, nei suoi contorni, nei suoi contenuti, sul piano processuale. Poi, per quello che ne so io, può essere che lui fosse in corridoio travestito da pianta ornamentale per godere dei maltrattamenti che venivano imposti sotto forma di vessazione continuativa ai detenuti nelle celle. Io non lo conosco mica questo signore. E poi se lo conoscessi, a voi cosa ve ne importerebbe? Non è che io devo dare le referenze, io faccio il difensore. Mi fanno sempre sorridere quegli avvocati che dicono: ah, il mio cliente, gentiluomo. Ma quale gentiluomo? È il tuo cliente. E non sta cercando un posto di lavoro, è da voi, per cui io vi debba dire: guarda, prendetelo perché è un bravo ragazzo. Non lo so, io penso che lo sia, ma questo è un problema mio, non è un problema vostro. Io dico che come avvocato sono infastidito un po', non indignato, come ho detto, parola che lasciamola ad altri usi in altri contesti, ma sono un po' infastidito tecnicamente, sono disturbato tecnicamente dalla constatazione di questo fatto. Io c'ho qui poi tutto, allora di inventare, del dottor Sabella, che è un'apoteosi veramente, ma è proprio un'apoteosi, questo è un fenomeno. Mi dispiace se probabilmente il 26 febbraio 2007 avevo un'altra cosa da fare, perché non me lo sarei voluto perdere per esagero, per nessuna ragione al mondo, diciamo che non avendo altre cose da fare sarei venuto volentieri a sentirlo, che è il massimo. È spettacolare, perché è tutto, è un florilegio continuo. Dice che a Bolzaneto ci è andato, che però a Bolzaneto lui in pratica non ha visto niente, che lo mi sono accorto dopo, quando, per cui sostanzialmente poi, insomma, dopo, se ne è accorto dopo. Meno male che almeno dopo se ne accorga, non dopo perché gliel'hanno detto i PM, deduco. Dopo si è reso conto che lì a Bolzaneto qualcosa non era andato per il verso giusto, perché, ripeto, dall'esagerazione accusatoria all'esagerazione difensiva, di sicuro lì qualche cosa è successo che non doveva succedere, e per l'amor di Dio, insomma, non esageriamo in nessuna direzione. Cioè sono rimasti sostanzialmente senza cibo e senza, e credo, risposta, non lo so adesso se hanno mangiato o no, non mi sono posto il problema se questi avessero mangiato. Per quelli della Diaz me lo sono posto, ma quelli della Diaz qui non ci interessa. Ma è tutto ripeto, un florilegio di curiosità e amenità che francamente mi sono trattenuto a Bolzaneto più di al massimo un'ora, al foglio 29 della sua deposizione. Però intanto diciamo che sottoposto a domande e comunque calzanti e incalzanti da parte dei pubblici ministeri, beh, alla fine qui mi sono trattenuto a Bolzaneto più di al massimo un'ora. Poi un'ora non dice che sono stato un'ora nel corridoio, evidentemente, o davanti alle celle, però diciamo che un turno se l'è fatto anche lui, perché questo c'è stato 4 ore, il turno del dottor Sabella, turno auto attribuitosi, visto che lui i turni aveva il titolo gerarchico per darli agli altri, i turni e le mansioni, l'avesse fatto era meglio, si è attribuito un turno in questa occasione di un'ora. E un'ora ci può essere la posizione che diventa vessatoria nella durata di un'ora? Vogliamo fare questo esercizio? Ormai sarebbe sterile farlo, quantomeno in relazione a questa figura nel processo. Gugliotta è una posizione interessante, anche questa, Gugliotta, perché vi ricordo per la terza volta il colloquio fra Gugliotta e Sabella, dal quale emerge che, poi questo sarà problema di loro difensori, sul piano degli indicatori accusatori forniti dai PM, da cui Sabella non si deve difendere, ma Gugliotta sì, però sanno cosa dire, perché secondo i pubblici ministeri quel dialogo denota, unitamente ad altri elementi che caratterizzerebbero questa posizione, che io non conosco se non per quello che ho letto e limitatamente ai riflessi che può avere per contrasto rispetto alla posizione del mio assistito Ubaldi, che viene richiesto, ma allora, ma se l'hai notato, l'hai notato che c'è della gente in una posizione anomala, in una posizione che arreca sofferenza, in una posizione che non è indispensabile per garantire la sicurezza, perché i telefilm americani li abbiamo visti, tutti li abbiamo visti, non sono teneri, ti danno delle randellate che in confronto quelle che danno qui in Italia. Io dico sempre che se dovessi commettere un reato nella mia vita, il paese dove sceglierei di commetterlo comunque è l'Italia. Perché non lo commetterei volentieri, in nessun altro paese al mondo, ivi compreso quel faro di democrazia che sono gli Stati Uniti d'America, dove io sono stato anche a lungo e dove, credetemi, uno sta molto attento a non sgarrare, perché hai la chiara percezione, quando vedi un poliziotto, che se sgarri non sai mica come va a finire e di sicuro ne puoi uscire con parecchie ossa rotte, se va bene. Se uno poi non c'è mai stato, queste sensazioni non le ha mai avute. Io vi dico che preferisco commetterli qui piuttosto che in qualunque altro paese al mondo. Bene, Gugliotta saprà come difendersi, non è evidentemente un problema mio, ma rimane il fatto che Gugliotta ha una posizione processuale delicata e sa che si deve difendere da questa accusa, che sarà fondata, contestabile, non fondata, non lo so, ma è una cosa estremamente precisa. Decido poi in questo momento di sorvolare ancora su aspetti che vanno a corroborare come, se ci sono delle responsabilità, queste responsabilità stiano altrove e non sono state qui portate invece, mentre secondo me potevano esserlo, ma non per rivendicare mi manca questo imputato, ma per rivendicare sempre il famoso principio per contrasto, e cioè le trascrizioni di Gonan Giuseppe, che poi sono, se mi è stato detto correttamente, un errore dei verbali dove viene indicato col nome Bonanni, mentre invece è esatto questo, mentre invece è Gonan, il quale esprime comunque delle opinioni estremamente chiare, se vogliamo anche oneste, anche perché direi che non avendo poi lui avuto un coinvolgimento nelle cose, è anche più serena, insomma, come è assolutamente ovvio. Ma ve lo richiamo solamente affinché gli possiate dare un'occhiata su mia sollecitazione, se lo ritenete, così come la deposizione del 5 febbraio del 2007 del prefetto Montanaro, incaricato da De Gennaro di verifica disciplinare, che fa una relazione il 30 luglio del 2001, relazione che, come sappiamo, non è stata poi acquisita agli atti perché non c'è stato consenso a questa acquisizione. E la deposizione del prefetto Montanaro è comunque molto chiara proprio rispetto a ciò che io ho più volte rimarcato, fu proprio una carenza organizzativa, cioè mette in forte risalto come proprio la responsabilità organizzativa sia la più evidente nelle sue carenze, chiudevo la mia relazione che il vertice della polizia aprisse dei procedimenti disciplinari che riguardavano appunto il questore, il dirigente della squadra mobile e il dirigente della Digos, che erano, come dire, i principali responsabili organizzativi. Testuali a pagina 24 della deposizione del prefetto Montanaro del 5 febbraio del 2007. Mi avvio alla conclusione, però ancora vi porterò via qualche minuto, perché nel concludere a questi punti ci sta anche un ulteriore approfondimento della verità di quello che io ho detto fino a questo momento nella requisitoria scritta dei pubblici ministeri. Nella parte indicata come capitolo sesto i responsabili, dove appunto si fa questa ripartizione fra apicali, incaricati di vigilanza, livello intermedio ed esecutori materiali. Ora, in questo emerge con assoluta chiarezza non solo la paradossalità della posizione che io assisto rispetto alle altre, ma emerge anche la piena consapevolezza di chi sostiene l'accusa che vi è questa diversità. Perché se voi vi andate a prendere, come sicuramente avrete già fatto e farete, perché poi la mia sensazione è che in un processo come questo ciascuna posizione venga decisa sostanzialmente a ciascuna udienza che si conclude con l'arringa del difensore di quell'indagato. Non posso pensare che sia alla fine che poi si vede tutto assieme in una situazione estremamente confusa. Immagino una sorta di camere di consiglio in sequenza rispetto a ciascuna delle posizioni, e lo riterrei anche un metodo tecnicamente corretto e che anche nel metodo indicherebbe la personalizzazione delle posizioni, così come nel processo deve essere. Allora, noi sappiamo che delle posizioni apicali, numerose, si parla di dolo diretto addirittura in alcuni casi, ma comunque si sostiene che opera il 40 capoverso, salvo che sappiamo che non vengono indagati Ricci, Mattiello e Migliaccio, viene archiviato dopo essere stato indagato Sabella, vengono imputati ad esempio, vediamoli un attimo, ecco, uno per uno, sia pur velocemente, Poggi Perugini innanzitutto. Allora, dicono i PM, hanno ammesso la loro presenza in Bolzaneto e intanto portati a casa questo, dalle loro deposizioni, dalle loro dichiarazioni. Però poi non si accontenta. Se voi andate dai fogli da 16 a 17 del capitolo sesto della requisitoria dei PM, vi elencano ben 23 testimoni su questo punto. Così si fa il mestiere. Vi elencano ben 23 testimoni. Sulla qualifica formale e sull'incarico, nonché sulla percezione effettiva dei fatti, indicano prove documentali da foglio 19 a foglio 20, testi che valgono per entrambi in numero di 4, testi che valgono per l'appoggi in numero di 6, testi che valgono per il solo Perugini in numero di 10. L'istruttore dibattimentale sul loro ruolo operativo da foglio 24 a 26 ci indicano 3 testi, poteri di organizzazione interna alla struttura di Bolzaneto, 2 testi, fogli 26 e foglio 27. Sottolineano che tutti si rivolgevano a loro come referenti. Si dice che sia ammesso dalla Poggi, non lo so, ma si indicano in più 6 testimoni su questo punto. L'intervento della Poggi viene rimarcato, anche qui io non lo so, non spetta a me discutere di questo, ma rilevare che c'è anche rimarcato un intervento della Poggi nella notte fra sabato e domenica per far cessare le vessazioni, si dice vedi esame di Doria, intervento che la Poggi non avrebbe invece dichiarato proprio per non far vedere che aveva consapevolezza di quello che accadeva neanche nel momento in cui effettua un intervento virtuoso. Sulla loro presenza davanti alle celle ci si pone anche questo problema, fogli 33 e 34 si indicano 3 testi, Doria foglio 44 anche qui addirittura ci si pone il problema. Dopo aver analizzato prove sul ruolo, prove sull'incarico, prove sulla presenza a Bolzaneto e all'interno, visita di oltre un'ora il venerdì, anche Doria oltre un'ora, Sabella era un'ora, Doria oltre un'ora, ma non ci si ferma al tempo, ovviamente. Si mettono in rilievo, se andate a foglio 54 della requisitoria scritta dei pubblici ministeri, si preoccupano di una cosa importante e doverosa e opportuna comunque. Si rilevano le differenze fra Doria e Sabella poiché la posizione di Doria, aperte le virgolette, è caratterizzata in senso accusatorio rispetto a quella del magistrato Sabella da una serie di risultanze dibattimentali di particolare spessore. Mi spiego? Questo è quello che si fa nei processi ed è quello che viene fatto. Chi poteva dubitare che dei professionisti di questa etica professionale, di questa competenza, non facessero un lavoro di questo tipo che poi bravi difensori riusciranno a dimostrare che non sia sufficiente, che sia smentito da altri dati? Per l'amore di Dio, è chiaro che è il punto di vista accusatorio, ma mi dici qual è il tuo punto di vista, mi metti in condizione come la sentenza deve essere motivata per consentirmi di fare i motivi d'appello e i motivi in Cassazione, anche l'accusa mi deve permettere di dire no, o mi arrendo oppure dire no a quello che tu dici o contrappongo questo. Cimino e Pelliccia, prove da foglio 69 a 76, prove sulla loro presenza all'interno, 24 fra testi e imputati, coimputati. Ammissione di Pelliccia che è smentito sul fatto che dice di non aver visto ciò che accadeva. Si dice che c'è la prova del dolo, dopo aver portato delle analisi su dati testimoniali o dichiarazioni di coimputati. Gugliotta si richiama da foglio 82 esattamente a foglio di 85, si indica ad esempio come uno degli elementi di prova sulla sua responsabilità il colloquio con Sabella, lo indica l'accusa, questo colloquio con Sabella di cui Sabella parla nella sua deposizione resa al dibattimento il 26 di febbraio del 2007. E ancora, non accontentandosi di questa che è comunque una seria prova testimoniale unitamente ad altre, si richiamano anche argomenti di natura documentale, si dice il promemoria al DAP del 23 agosto del 2001 che attesta la sua consapevolezza. Io non l'ho letto, faccio finta di non averlo letto, se fossi un difensore lo leggerei e cercherei di dire no, guardi, dottoressa Petruzzello, dottor Miniati, non vuole dire questo, però saprei con cosa prendermelo, me la prenderei con l'interpretazione probabilmente discutibile come tutte le cose dell'umano mondo del 23 agosto 2001 del medesimo dottor Gugliotta. E poi comunque si fa rimando all'istruttora dibattimentale che su questa posizione permette di elencare ben 21 testi dedotti dal pubblici ministeri come sostegno dell'accusa alla posizione Gugliotta. Valerio e Maida, idem come sopra. Valerio, il primo turno non permette di considerare perdurante le posizioni vessatorie, le testimonianze sulle posizioni vessatorie in genere attestano l'inizio da venerdì pomeriggio, foglio 120. Maida, da foglio 123, per entrambi l'istruttore dibattimentale ha provato in maniera certa il 608 e Maida, e per Maida il concorso, perché poi sappiamo che è talmente diversa, non sono proprio neanche parenti queste posizioni, di una posizione come quella di Ubaldi, perché per la dottoressa Maida comunque si afferma anche il concorso negli altri reati, anche in reati singoli, lesioni, minacce, percosse e quant'altro. E si arriva poi in fondo a due paginette che dovrebbero essere su Ubaldi. Ma guardate che non sono su Ubaldi, perché quelle sicuramente le dovrete rileggere in relazione alla tesi del pubblico ministero, che poi in estrema sintesi è in queste 4-5 pagine che dovrebbero, aggiungo e poi spiego perché dico dovrebbero riguardare Ubaldi, è la sintesi della ringa orale che depositerò alla fine della mia discussione, cioè fra non molto. Non si parla di Ubaldi semplicemente, perché io vi dico qui, proprio posso fare affermazione, non usare il condizionale. Non viene indicato un solo teste che su ciò che rileva ai fini del 608, 110, 40 capoverso possa avere una qualche utilità dal punto di vista accusatorio. Si parla solamente, foglio 161, anzi foglio 160, la prova e il suo interrogatorio. Questa, ecco, io almeno su questo so con cosa mi debbo misurare. Questo è l'unico elemento. Affermano i pubblici ministeri che la prova è il suo interrogatorio. Io affermo che il suo interrogatorio non vuole dire cose che attestino la possibilità di sostenere il 608. L'ho commentato come primo elemento nell'entrare nel merito proprio tecnico della discussione. Ce l'avete, non so come si possa sostenere che nell'interrogatorio dell'ispettore Ubaldi ci sia una qualunque contenuto che possa permettere di ancorare a un 608 40 capoverso una responsabilità. Non c'è, semplicemente. Per il resto, poi, una volta che mi hanno dato la possibilità, che ho difatti esercitato nella parte iniziale della mia arringa, come dovevo fare, perché è l'unico elemento, dopodiché mi si parla di cose generali, perché si dice... In generale, senza nominare minimamente, né direttamente né indirettamente l'ispettore Ubaldi, il ruolo di coordinamento in loco è emerso al dibattimento, foglio 161. Apodittica. Non è che poi seguono 4 testi, 10 testi, 20 testi, il documento, come in tutti gli altri casi, no. È finita lì. E io dico, non è vero. Non è vero, ma non perché... Tu non mi hai fornito la prova di questo, ma perché io ti ho fornito, cara pubblica accusa, la prova del contrario. Il ruolo di coordinamento in loco non solo non è emerso al dibattimento, ma c'è la prova che non vi è mai stato questo ruolo di coordinamento in loco. E c'è nelle deposizioni della dottoressa Maida, tanto per andare in estrema sintesi, alla deposizione del suo autista, chiamiamolo Guarino. Stavano, seconda affermazione, che non è riferita a Ubaldi, è generica, stavano, generica rispetto a questa figura creata, virtuale, di questi intermedi, stavano davanti alle celle per un tempo apprezzabile. Per Ubaldi chi l'ha detto questo? Ubaldi non l'ha mai detto. E quale testimone l'ha detto? Ce ne sono, non dico i soliti 20, 23, 40, quando va malissimo, 4 testi per ciascuna circostanza, per tutti gli altri imputati. Me ne vuoi dire uno? Perché io su questo punto te l'ho portato un testimone. Dice, ma perché non ne hai portati di più? Ma perché questo non lo conoscevano neppure. Quindi ho potuto portare l'unico che con certezza mi poteva dire dove stava questo signore, perché Guarino lo conosceva questo signore, per ragioni di lavoro naturalmente, non è che sia suo intimo amico, che sia chiaro. È un collega di Genova subordinato che difatti gli faceva le funzioni dell'autista. Se lo vede lo riconosce, lo ha visto, l'ha sempre visto fuori. Chi è che mi dice che stavano benissimo, se è scritto così ed è scritto, stavano davanti alle celle per un tempo apprezzato. Stavano, va bene. Se tu mi devi dare nome e cognome e mi dici stava l'ispettore Ubaldi davanti alle celle per un tempo apprezzabile, io ti dico no, non è vero. Io ti ho dimostrato processualmente che non è vero. Tu non mi hai dimostrato processualmente che è vero, non mi hai portato una sola prova, una, perché se me ne portavi una eravamo uno a uno, perché io ti ho portato una prova che ti dice che non è vero. Poi si dice non vengono loro contestati i singoli reati e si dice in fondo, e quella onestà intellettuale poi che comunque caratterizza queste persone che fanno il loro lavoro con grande sforzo, fatica e serietà, c'è il 608 foglio 163 riferibile solo alla posizione vessatoria nelle celle e in corridoio. Questo è Ubaldi. Se io avessi dovuto poi invece di fare un po' lo show che i difensori devono fare per giustificare non certo i loro onorari, come sapete in questo caso, ma la loro esistenza processuale in un caso che comunque ha una sua rilevanza, avrei potuto fare una discussione. Fossimo stati, non so, in un paese anglosassone dove si richiede più, probabilmente non staremmo neanche a discutere, non saremmo arrivati a discutere da questa posizione. Ho detto, sono pubblico ministero, lei 5 minuti a lei, 5 minuti alla difesa. È finita lì. Cosa mi hai portato? Mi hai portato niente, mi hai portato una ricostruzione virtuale di una sottosquadra che non c'è la prova che ci sia. Ma hai portato una ricostruzione virtuale di un ruolo di capo della sottosquadra, visto che non c'è la sottosquadra, non ci può essere neanche il ruolo di capo della sottosquadra medesima. Il tuo capo, quello vero, non dice di aver fatto delle sottosquadre, non dice di averti nominato capo di una sottosquadra. Tu, che non avevi l'obbligo di accollarti un onere sul campo perché i tuoi mansionari non prevedono questi compiti e non c'erano compiti di quel tipo da svolgere in Bolzaneto, una volta che sei arrivato lì ti sei dedicato ad altro e non ti sei minimamente preoccupato neanche di assumere di fatto questo ruolo gestorio dei tuoi uomini all'interno della caserma medesima, i quali uomini dicono loro, lo dicono loro, essendo per loro più comodo, come sarebbe comodo per la Maida scaricare su di te, sarebbe comodo anche per quelli sotto scaricare su di te, me l'ha detto lui di stare lì, cosa dovevo fare? Se c'era qualcosa che non andava me l'avrebbe dovuto dire, anche quello, ci siamo organizzati da soli. E allora? In un processo che viene curato secondo i canoni di correttezza formale, al di là poi del risultato sostanziale che sarà di assoluzione per tutti con medaglia al valor militare, non lo so, è una battuta chiaramente, non lo so come finirà, però rilevo e concludo che la pubblica accusa il suo lavoro lo ha fatto nei confronti di tutti, non lo ha fatto nei confronti di Ubaldi. Peccato, secondo me è anche un'occasione persa per arrivare anche ad una più serena percezione, ad una più serena percezione della obiettività tecnica del lavoro che si fa. Se io ho di fronte a me, quanti sono? Qui sono svariate decine gli imputati. Ci sta qualcosa di male che venga chiesta dalla stessa pubblica accusa un'archiviazione in più, una in meno? No, non ci sta male, se deve essere chiesta si chiede, come è stata chiesta per alcuni, io non so, forse, ma non perché si presta più attenzione a un generale, per una forma di, poi per l'amor di Dio, sappiamo, insomma, ci conosciamo, ma perché ti attira di più l'attenzione? E allora magari il generale, il magistrato di coordinamento, eccetera, più che attirarti loro, l'attenzione è una posizione così piccolina che non te la tira abbastanza, tant'è che per una sorta quasi di inerzia ti rimane nella penna o nel computer in questo caso, perché questa è veramente rimasta nel computer, insomma. Non aveva senso, era molto più obiettivo e sereno constatare l'assenza del 608 collegato a un 40 capoverso in una posizione come quella che riguarda l'ispettore Ubaldi che non in altre. Concludendo davvero, signor Presidente, signore del Tribunale, io, come ho detto, deposito una delle conclusioni scritte con una sintesi delle cose che ho detto, che sono quanto basta, poi alla fine quello che c'è scritto qui è ciò che basta per inquadrare questa posizione. Non faccio subordinate, per la verità è raro che le faccia in tutti i casi in cui penso di avere delle buone chance, ecco, per l'amor di Dio, quasi per una forma scaramantica. Ho peraltro fatto anche un'osservazione tecnica, incidenter tantum, all'inizio del mio dire, in relazione a quel tema delle generiche rispetto alla configurazione di questo reato. Reato che, come già dicevo, è un reato, e su questo voglio concludere lasciandovi questo pensierino, vogliamo dire, che poi è filtrato da parte di un giudice che deve assumere una decisione in un processo nelle tecniche che regolano il processo e che questo giudice è tenuto ad applicare nel motivare i suoi ragionamenti, le sue decisioni, affinché, se del caso, possano essere impugnabili o dai pubblici ministeri o dagli avvocati, secondo le opportunità. Già, Max Weber, che dice tante cose belle, ci ricorda che lo Stato moderno è l'istituzione che rivendica il monopolio della coercizione ammissibile, così dice. È una bella definizione che parte dal presupposto, che dà una sorta di presupposto anche a quella che poi saranno le definizioni giuridiche riferibili a questo ragionamento, di cui l'articolo 608 è una delle espressioni. E un altro autore che a me piace molto in tema di globalizzazione, che è Zygmunt Bauman, ci ricorda che il diritto di tracciare il confine tra coercizione legittima ammissibile e coercizione illegittima non ammissibile è il principio obiettivo di tutte le lotte di potere, e come tale è sfumato, è mobile, si evolve nel tempo, si evolve secondo le necessità del momento e secondo chi prevale in quel momento, essendo noto che poi la storia la scrivono sempre e comunque, e aggiungo purtroppo, i vincitori. Anche a distanza di secoli, perché comunque chi prova a scriverla dopo secoli, anche la guerra di Troia è un racconto di parte, perché puoi raccontare obiettivamente quello che ti arriva da allora, ma chi l'ha scritta di prima mano è chi ha vinto, non ci sono santi, quindi condizionerà per l'eternità la versione di quel fatto. Detto questo, volete imbucarvi per l'ispettore Ubaldi, che è l'agente non comune di cui parla Hobsbawm, è una delle storie, non è la storia, è una delle storie che contribuiscono a fare la storia, ma è una piccola storia. Volete imbarcarvi nel ipotizzare una qualche responsabilità? È davvero complesso, perché non avete indizi, non avete prove sui fatti. Dovreste entrare senza fatti nell'analisi dell'elemento psicologico. Elemento psicologico sul 608 che ha una certa caratteristica quanto al dolo, elemento psicologico diverso rispetto al 40 capoverso subspecie di reato omissivo improprio, che ha un altro elemento psicologico altrettanto forte che si deve sommare con l'elemento psicologico proprio del 608 in una situazione di concorso fra più persone, e poi dovreste ancora ipotizzare, ripeto, senza avere fatti a supporto, dovreste ancora ipotizzare che sussista un nesso di causalità fra un eventuale intervento plausibile rispetto a quella persona, ove abbiate dimostrato che era in condizione di farlo in quanto a conoscenza e avendo il compito di farlo, e che se lo avesse fatto, una volta che avesse fatto un intervento episodico per impedire, che so, dire, ecco, non fagli mettere la gamba giù, avrebbe scongiurato un evento che non sta, attenzione, nel dire metti la gamba su o metti la gamba giù. Mi raccomando, questo è importante. Sta nel dire non fargli tenere la gamba su per un tempo superiore a quello che è compatibile con le esigenze ragionevoli, proporzionate e legittime della privazione della libertà derivante da un arresto o da un fermo. Perché se voi arrivaste a pensare che l'intervento richiesto era quello di dire metti la gamba su o metti la gamba giù, diventa molto semplice, si può condannare. Lui neanche in questo caso probabilmente, ma se fosse così forse anche lui, e comunque molti di quelli che l'hanno fatta franca e tutti quelli che ci sono e che hanno visto la gamba su e la gamba giù. Ma non è questo il problema, né il problema può essere la durata del tempo di un turno o di qualunque altro parametro temporale da non confondere nel momento in cui lo usi come termine di riferimento per ragionare insieme, sia pure in contrasto dialettico su una certa cosa, senza però che strada facendo nel mentre si ragiona qualcuno delle due parti tenti di trasformarlo in un elemento che possa avere una natura indiziaria o addirittura probatoria di per sé. In queste condizioni, giudici, io confido che le conclusioni che la difesa rassegna di assoluzione con formula la più ampia sia applicata all'ispettore Ubaldi. È sempre e ormai diventata una mia ossessione fissa, ricordando ai giudici, prima di mettere la parola fine al mio dire, ricordando quello che loro sanno, ma che io ripeto sempre in tutti o quasi tutti i processi, che dal 20 febbraio 2006 il vostro problema, quando condannate, è quello che la responsabilità sia certa al di là di ogni ragionevole dubbio.
Grazie, avvocato. Sospendiamo sino alle ore 14.